La Juve del lunedì.
Eccoci qua, lunedì 22 giugno, ovviamente partita della Juventus al weekend, come dice la sigla, per un po' non ne avremo, da 13 luglio ci sarà il ritiro, 21 giorni all'inizio della stagione della Juventus e ancora tutto per aria, a parte Boga che è stata l'unica operazione messa a segno fino adesso tra Comolì e Carnevali. Vediamo se entro il 13 luglio si sarà definita perlomeno l'ossatura della squadra. Oggi è anche il giorno in cui ha parlato Michel Platini, e quando parla Michel Platini, ragazzi, io mi fermo, ascolto, sorrido e mi vengono in mente tante bellissime cose quando vedo Michel Platini. Non ultima la denuncia che ha fatto a Infantino, che la trovo una cosa molto molto interessante anche dal punto di vista di ricostruire un po' la storia della FIFA, della UEFA, di tutto quello che c'è sotto, negli ultimi, diciamo nell'ultimo decennio perlomeno, se non ancora più indietro. E anche il giorno, tra l'altro Platini ieri ha compiuto gli anni, nel giorno del mio onomastico, quindi figurati che onore che ho io festeggiare l'onomastico nel giorno del compleanno di Leroy. Ha parlato anche Sergio Brio, tutti e due sono intervenuti alla fondazione qua vicino al Parco della Mandria di Vialli e Mauro. Ovviamente in memoria di Gianluca Vialli c'era anche Massimo Mauro, sono intervenuti per questa giornata dedicata appunto a Gianluca Vialli. A Roma invece ci sono le elezioni della FIGC, due nomi nuovi per i vertici della FIGC: Giancarlo Abete, che l'ha già governata per 7 anni dopo Farsopoli, e Giovanni Malagò, che è, diciamo, ha già fatto 3 mandati al CONI più altre esperienze varie da commissario della Lega di Serie A. Vedo che Malagò già parla come presidente della FIGC, anche se le elezioni ancora non sono formalmente forse neanche iniziate, o comunque non hanno ancora dato nessun verdetto ufficiale. Vediamo, insomma, tutto lascia pensare che sarà Giovanni Malagò a guidare il calcio, e quindi, diciamo, dal punto di vista della provenienza degli uomini che guidano il calcio, poche novità rispetto al passato. Vediamo se si circonderà di persone di un certo tipo. Si parla addirittura di una vicepresidenza di Saragama nel caso di elezione di Malagò. Intanto è stato confermato Giorgio Chiellini come consigliere federale, e ovviamente anche Beppe Marotta, ma questo penso che sa va son dire, visto che lui stesso, che è un po' manovrato prima di queste elezioni, incontri con il ministro Giorgetti, la cui figlia lavora all'Inter, peraltro, insomma, c'è stato tutto un sottobosco prima di queste elezioni che hanno portato questi due candidati, che sicuramente non sono due novità. Potrebbe esserci novità nei programmi, chi lo sa. A me sembra molto quella cosa del Gattopardo, no? Ve la ricordate? Bisogna che tutto cambi perché tutti resti come prima, e quindi più o meno siamo su quella lunghezza d'onda, felici di essere smentiti, naturalmente. Da Sentivo Platini che oggi, per esempio, interpellato sul tema cosa fare per il... Ah, ce l'hai Platini? Ringraziamo Sky sicuramente per Platini, e Platini per essere lui stesso.
Vai. Che il calcio, diciamo, ho lavorato molto alla FIFA per 20 anni, il calcio si sviluppa dappertutto e arrivano delle buone squadre, dei buoni giocatori dappertutto. Il problema è che i grandi giocatori li vediamo tutto l'anno alla Champions, perché i grandi calciatori giocano tutto l'anno in Europa. Dunque non è che scopri i nuovi giocatori alla Coppa del Mondo. Dunque ho visto pochissimo. La cosa che mi è piaciuto, non dobbiamo sempre criticare tutto, la cosa che mi è piaciuta è la presentazione dei giocatori. Dopo le partite, siamo all'inizio, ci sono ancora 7 partite, dunque non dobbiamo dire quello che succede alla prima partita, perché l'importante è di vincere l'ultima partita. Ma la Francia sulla carta per me è favorita, sulla carta, si mette tutti in squadra al 100%.
Questo per quanto riguarda i mondiali. Poi dicevo invece, a proposito del calcio italiano, la cosa che ha detto Platini di interessante è che secondo lui il calcio italiano deve ripartire da zero, come ha fatto in altri momenti storici la Francia, che l'ha fatto, ha detto lui, non per autoriforma del sistema calcistico, ma perché la politica a un certo punto si è imposta e ha detto: ok, adesso facciamo gli stati generali del calcio francese e vediamo un po' cosa bisogna fare per rilanciare il movimento. E lui si augura, insomma, per il calcio italiano e di conseguenza anche per la Juventus, anzi prima per la Juventus e poi per il calcio italiano, che anche questo possa avvenire. Invece poi ha detto chiaramente, ha ribadito ancora una volta, che nel suo futuro non c'è un ruolo dirigenziale nella Juventus, perché ormai l'età per fare quelle cose è passata, sono passati tanti anni da quando ha lasciato Torino senza più tornarci con compiti di vario genere anche nella Juventus, e quindi è distaccato da questo mondo e adesso vedrà che cosa succederà soprattutto nei tribunali, e seguendo col cuore sicuramente quello che succede in casa Juventus. E a proposito del futuro della Juve, invece lui si è detto di finché vivrò non voglio che la Juve vada a qualcun altro che non sia della famiglia Agnelli. Questo è stato diciamo il pensiero di Michel Platini, che d'altra parte a Torino è arrivato grazie all'avvocato Agnelli. Tra l'altro sentivo in un messaggio precedente che c'era chi diceva che la Juve si era fatta sfuggire Maradona. No, la Juve non si è fatta sfuggire Maradona, la Juve aveva preso Maradona, come ha detto lo stesso Maradona in un'intervista televisiva ai tempi quando ancora giocava in Italia, e disse appunto che la Juve l'aveva preso, poi però per motivi politici, siccome in quel momento c'era movimento, c'era disoccupazione, c'era crisi del settore auto, allora la Fiat ha preferito non fare questa operazione, e la Juve comunque ha avuto Platini, che voglio dire, avercene oggi di Michel Platini. Caro Roberto Grossi, ciao Roby.
Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Sì, fin troppo oggi, no? Platini sarebbe...
Basterebbe un pirlo, guarda, un pirlo, esatto, sì. Siamo tutti contenti.
Sì, esatto.
Perché poi io quando cerco di descrivere Platini ai ragazzini che non l'hanno visto giocare, ai giovani, eccetera, dico sempre, dovete immaginare uno che sia Pirlo più Zidane, più o meno così, uno che ha quelle caratteristiche, meno dribbling di Zidane, il lancio di Pirlo, la punizione di Pirlo, l'invenzione di Zidane, sia nella propria metà campo.
E poi io aggiungo uno stile unico.
Beh, certo.
Anche nelle sue movenze, con tutto rispetto, Pirlo e Zidane non avevano lo stile di Michel.
No, però dicevo, come ruoli era due in uno in realtà. Faceva sia il regista che il rifinitore finale e anche il capocannoniere.
E
era
anche
tutto.
L'attaccante, appunto, tant'è che è stato capocannoniere per 3 campionati, no?
Ha vinto anche un pallone d'oro, en passant, come direbbero i francesi.
Ma chi non l'ha visto giocare è anche difficile... Cioè descrivere appunto le sue movenze, la sua classe.
Sì, nata, anche perché quello che noto è che in generale, anche nei ragazzini così che seguono i social, eccetera, passano tantissime cose di Maradona e pochissime di Platini sui social. Forse perché Platini era meno personaggio, era meno, diciamo, giocoliere rispetto a Maradona, era più visto nel contesto della partita Platini, mentre Maradona faceva delle cose che obiettivamente, ma che cavolo ha fatto quello, cioè faceva delle robe che rimanevi veramente con gli occhi sgranati, più Maradona, da solo, da TikTok, ecco.
Sì, anche perché Maradona c'è nato così, ha avuto questa fortuna. Platini ha avuto una buona base e poi ci ha lavorato anche su, cioè secondo me Platini ha il doppio dei meriti rispetto a Maradona.
Perché poi Maradona ha messo in funzione anche quello che c'è dentro il cranio, diciamo. Che...
Ma certo, Maradona poteva anche non allenarsi, non far nulla.
Che è quello che ha fatto, infatti,
cosa,
diciamo.
Sì, infatti. Mentre Platini, sotto questo aspetto, ha il triplo dei meriti, non il doppio di Maradona.
Sì, più che poi si è impegnato nel calcio a certi livelli, l'ha anche pagata e adesso si prende forse le sue rivincite. Vediamo un pochino. E tra le cose che ha detto Platini, appunto, è che la Juve disse non è che può vincere sempre, ogni tanto bisogna lasciar vincere gli altri, ma non troppo, ha detto.
Sì, ha fatto una delle sue battute.
Esatto. E un'altra carina su Maradona che ha detto, che mi è piaciuta, ha detto è certo che tutti parlano più di Maradona che di me, lui giocava sia a calcio che a basket, visto che ieri c'è stato il 40° anniversario del gol di mano di Maradona, insomma.
Vero.
Lui di gol di mano non ne ha fatti, anzi gli è stato annullato un gol validissimo, straordinario, il più bello che ha fatto, da un arbitro che andrebbe ancora oggi preso a calci nel sedere, credo.
Tu pensa avesse fatto Platini quel gol di mano
per
la
carità,
Juve,
magari contro
sarebbe
Napoli
successo, il finimondo. E invece Maradona un santo, un dio, e le solite minchiate all'italiana, dai, così.
Cosa vuoi fare, siamo messi così. E il giornalismo nostro ha preso una piega un po' particolare negli ultimi decenni, diciamo così.
Ma io ho visto, guarda, ti interrompo solo un attimo. Non per far polemica, ma anche.
Ma solo.
Oggi ho letto l'intervista della Gazzetta dello Sport, facciamo i nomi. Va?
Sì, va bene.
Non per criticare alcuno, io sono l'ultimo che... Però c'era tutta una pappardella su De Laurentiis, quanto è bravo, quanto è buono, quanto è bello. Tra l'altro cose che un signore che si chiama Andrea Agnelli ha già detto qualche anno fa, no?
De Laurentiis, ma lui fa, ripete, sai che mi viene sempre, no, mi viene in mente il film di Fracchi e la Velva Umana, quando sai che fanno il lascia passare, no? Che c'è De Simone, che è il consigliere di Fracchia, no? Il braccio destro di Fracchia, di cosa, il commissario di Lino Banfi, sì, che dice ci vorrebbe un lascia passare per catturare Fracchia. L'ha detto la Cavoletta Quotidiana. Poi dopo due minuti dice, oh, un'idea meravigliosa, bravo, bisogna fare un lascia passare, bravo commissario. Esatto, più o meno siamo così. Esatto.
Assolutamente così, ma lasciamo perdere, questo l'avevamo già capito, De Laurentiis si ripete dopo anni quello che ha detto molto meglio, molto più dettagliatamente Andrea Agnelli,
pigliandosi pomodori, le squalifiche, sì, eccetera.
Ma la cosa che mi ha stupito di più per un giornale come la Gazzetta, non c'è stata una domanda sul fatto che il signor De Laurentiis è sotto processo a Roma per farsi il bilancio.
E poi quella vicenda di Osimhen, allora, comunque poco chiara, qualcuno prima può
stare. Io capisco che lui può non rispondere, non c'è, però almeno tu giornalista fagli la domanda e poi nella risposta scrivi non ha voluto rispondere, o almeno fai capire.
Oppure
che
scrivi no comment, se non commenta, e tanti saluti. Sì. Non è che...
Invece proprio niente.
Niente, non esiste.
C'è
quello.
Un cippotto infinito sulle qualità di De Laurentiis, mentre lui dice che il Napoli è fortissimo, che ci sono 30.000
che senza infortuni avrebbe visto,
sì, che lui ha capito il calcio, gli stranieri, tutte queste minchiate qua che ha già detto, ripeto, Andrea Agnelli 5, 6, 7 anni fa, e non una domanda sul fatto che lui sotto processo, una cosa seria, non giustizia sportiva, a Roma.
Sì, poi c'è anche un abuso edilizio lì dentro San Paolo che ho visto, che è venuto fuori anche in questo periodo, però quelle sono cose minori, diciamo così, quindi sì, cose secondarie.
Farsi il bilancio.
Farsi il bilancio, poi la vicenda Osimhen, e c'era anche Manolas con la Roma, che anche la Roma diciamo è stata anche lei col farsi in bilancio, sì, di cui nessuno parla peraltro, ma certo, questi sono capitoli che sicuramente il nuovo presidente Malagò affronterà. Prima però vorrei tornare sui messaggi che arrivano su Platini, perché appena dici Platini tu sai che si accendono tutti quelli della nostra generazione, più o meno
minimo.
E Sasha dice Platini era 3-1, anche gol di Baggio e gol di testa di Trezeguet, e io glielo ho fatti vedere i gol ai miei figli e me ne ricordo uno molto bello del derby, di gol di testa.
Sì.
Che venne a esultare proprio ai parterre nel settore in cui io ho ancora la foto di quell'esultanza lì, che lui viene proprio sotto di me e si vede bellissima, però bellissima quella foto per tanti motivi. Uno, perché ci sono io che esulto davanti, e questo è il principale motivo. Ma vedi tutti intorno, chi era della Juve e chi era del Toro. Cioè lì vedi quelli della Juve che esultano e quelli del Toro con una faccia disperata, ma che sapeva, cioè come una sentenza che viene eseguita, perché loro lo sapevano tanto che nel derby avrebbe segnato Platini o in un modo o nell'altro.
Le punizioni, ricordi, sopra la testa di Galbiati,
sempre quella
storia,
forse è sempre quel derby lì o uno simile, nella stessa porta.
Ma comunque gliene ha fatto più di una, Galbiati, di punizione.
Io ricordo che quando c'era la punizione in zona Platini, diciamo dalla lunetta spostata sulla sinistra, diciamo così, la maratona aspettava la sentenza, c'era un silenzio proprio che dicevano adesso arriva. Lo sapevano anche loro che sarebbe arrivato il gol di Platini, ed era poi non sempre questo voleva dire che la Juve vinceva il derby, perché ai tempi di Platini la Juve ha perso anche tanti derby. Sì. Ne ha
ai tempi
tanti.
Il derby era una cosa seria,
era una
diciamo,
cosa seria.
Non come oggi.
Esatto, sì. E anche diciamo la gestione fuori dallo stadio era un po' più tranquillizzante, diciamo, da certi punti di vista.
Invece, sicuramente più organizzata.
Ecco, diciamo, cercavano di non farli arrivare uno di fronte all'altro. Anche perché all'epoca erano tanti e parecchio arrabbiati. Danilo dalla Svezia addirittura, difficile da descrivere una leggenda come Platini, mi emoziona ancora il ricordo delle sue giocate, aspettavo intrepido 90esimo minuto per vedere le sue meraviglie e complimenti per la trasmissione, grazie Danilo. No, poi averle viste dal vivo veramente mi sono sentito un privilegiato, perché poi tu i gol sì glieli puoi far vedere, ma quello che non puoi far vedere normalmente è il lancio, la giocata che poi fa segnare gli altri, no? Di solito era lì che svoltava.
Abbiamo avuto
la partita.
Questa grande fortuna di vedere, almeno in casa io l'ho viste tutte di Platini. È un conto appunto vederle allo stadio, un conto in TV, perché appunto ti rendevi quasi partecipe, no? Di una giocata, di un lancio, una punizione, qualcosa che ti lasciava sempre, no? Meravigliato, e proprio per l'intelligenza calcistica più che delle doti naturali che aveva, perché ripeto, quelle ce l'aveva più Maradona sicuramente, ma l'intelligenza di Platini nel vederlo giocare allo stadio ti rendevi ancora più conto di quanto fosse di una classe superiore, immensa, ma non per le sue doti naturali, ma per il suo cervello soprattutto.
Assolutamente, perché faceva le cose un attimo prima, poi diceva l'importante, perché quando gli hanno detto, ma scusi, lei fuma? Sì, ma l'importante è che non fumi Bonini, perché deve correre anche per me, insomma le sue battute erano un altro aspetto sicuramente interessante che non ha perso, nonostante tutto quello che gli hanno fatto in questi anni, non ha perso il gusto della
battuta.
L'unica
cosa che è un pochettino ingrassottato.
Vabbè, ma quello... Però voglio dire, rispetto a Ronaldo il fenomeno, in confronto è un fuscello, voglio dire, ed è anche più vecchio, voglio dire.
Ronaldo il fenomeno veramente l'ho rivisto in TV, no? In questi mondiali, una cosa imbarazzante. Spero per lui che la salute tenga.
Perché quelli sì, assolutamente.
Vabbè.
Ancora Sasha si ricorda la tripletta in Francia e Jugoslavia di Euro 84 e qui andiamo no certo, poi se la Francia ha vinto quel periodo lì è perché c'era Platini, perché non era ancora la Francia, certo. Perché lui giustamente dice vabbè, in Francia abbiamo fatto gli stati generali del calcio per rilanciare, vedere cosa fare per rilanciare, cosa che dubito succederà in Italia onestamente, visti i candidati che ci sono oggi, gli stati generali della poltrona ci sono oggi,
ecco, e
quindi mettiamolo subito in chiaro. Però è anche vero che diciamo che la Francia ha avuto una politica coloniale calcisticamente fortunata, mettiamolo così, mentre l'Italia un po' meno, perché l'Italia cioè la Francia finché giocava solo con i francesi, mi ricordo il centrante più forte che hanno avuto era Rochetot, che era uno che che Paolo Rossi se lo mangiava in insalata, quello lì.
Sì, Rochetot, me lo ricordo.
Te lo ricordi? Poi c'erano alcuni giocatori.
Un buon attaccante, ma nulla di che.
Poi dopo sono arrivati un po' gli argentini come Trezeguet, un po' tutti quelli di origine varia africana o caraibica come Turan.
Lì che sicuramente l'Italia calcistica non ha avuto, ma è ovvio. Cioè, è un'altra storia proprio,
Come nazionale, sì, come movimento invece magari se c'è qualcosa da imparare anche dalla Francia, io credo che ci sia di più da altri, tipo la Spagna, che sono più simili a noi come caratteristiche, da lì, ma questi qua che abbiamo...
O la Germania, che comunque sono più squadrati e sanno organizzare le cose.
Per esempio, o in Croazia, che è 4 milioni di abitanti alle nazionali che vanno sempre tutte, in tutte le discipline, fino in fondo, quindi...
Proprio una cosa più unica che rara è la Croazia,
perché come fosse il Piemonte che vince in pratiche mondiali, o che va in finale degli europei, insomma, cose.
Ma in diversi sport poi è una cosa veramente incredibile la Croazia, comunque.
Assolutamente, no, veramente, perché poi in tutti gli sport, compreso il tennis, anche quelli individuali, insomma, ne hanno veramente pallanuoto, eccetera. E pensa che lì si sono divisi, fossero rimasti uniti, ti saluto, anche lì sarebbe... Ma adesso, chiusa parentesi, però dico, difficile che leggendo le dichiarazioni di Abete e di Malagò, dovrebbe essere detto Malagò, non mi paiono due lì per ascoltare, molto. Cioè, sono due che già parlano del loro curriculum, della loro grande vita, di qua, di là, di su, di giù, mi pare di capire che ascoltare altri poco, ecco.
Sì, ma ne avevamo parlato in una delle precedenti trasmissioni, no, che abbiamo fatto, Gigi. Cioè, a parte che c'è rinnovamento zero in Italia, no? Stiamo parlando di due signori molto attempati, che hanno ricoperto tanti ruoli nella loro vita, addirittura Malagò per 12 anni, se non sbaglio,
Presidente, certo.
Una cosa da Unione Sovietica, cioè, e questa è l'Italia purtroppo, ma in più per fare che cosa? Cosa farà adesso Malagò? Mica c'è la bacchetta magica, cioè tutte le i piccoli orticelli, no, del calcio italiano, continuano a essere piccoli ufficiali.
Nel calcio italiano il meccanismo di elezione è sempre lo stesso.
In cui ognuno vuole rimanere col proprio orticello, fregandosi altamente di tutto il resto. Ma
esatto.
Questo vale per la Serie A, la Serie B, la Lega Pro, i dilettanti, tutto. Quindi auguri a Malagò, in bocca al lupo. Ma ecco. Credo che non cambierà, ma te l'avevo già detto, assolutamente nulla.
Assolutamente, quello che potrebbe cambiare, se per fortuna viene fuori una generazione di ragazzi che da questo Under 21 che ha fatto vedere Baldini, insomma, con qualche... che possa venire fuori qualcosa di buono da lì, magari riesce a qualificarti ai prossimi mondiali, ma magari anche solo perché capiti in un girone che riesce a vincere invece di arrivare secondo.
Anche qua, Gigi, tu parli giustamente dei nazionali, ma i grandi club italiani, che gliene frega delle nazionali?
Assolutamente.
Ma solo per dirne una, ma ne possiamo dire 100, al contrario. Cioè, tutta così l'Italia.
Sì, e poi quelli della Serie C e i dilettanti che hanno un sacco di diritti di voto in questa elezione, si tirano l'acqua al loro mulino. Oh, intanto...
De Laurentiis, in quella famosa intervista che ti parlavo prima, dice un campionato di Serie A 16. Certo.
Certo.
Vai tu a proporlo.
Però devi decidere tu chi sta fuori. Che io sono d'accordissimo, perché non ci sono i soldi per fare una grande Serie.
Almeno 18.
Inizia a scendere a 18. Anche perché io ricordo sempre che avevo l'Italia non c'è arrivata non per una riforma ponderata o per diritti televisivi in più da prendere, ma perché a un certo punto c'era il caso Catania, non sapevano come risolvere, tra me ne mettiamo due in Serie A così non bloccate la Serie B. Questa è stata...
E adesso tornare indietro è impossibile, perché nessuno rinuncia ai propri orticelli e privilegi.
Perché lì ci sono i diritti.
E comunque bisognerebbe anche lì, tu giornalista che fa l'intervista De Laurentiis, se per miracolo, ma non accadranno i miracoli, si potesse portare il campionato italiano al 16, Ma questo vuol dire che le TV ti pagano anche molto meno.
Eh certo, hai 30 partite invece che 38.
Che 100 milioni magari ne pigli 70-60.
Sì, che poi sei anche quella dei diritti TV un giorno o l'altro, adesso non abbiamo tanto tempo per farlo, ma dobbiamo approfondirla, perché la Juve, che ha più spettatori di tutti, mi sembra che sia quinta come diritti TV in Italia, preceduta da altri che hanno meno spettatori, ma perché prendono i parametri per dare i diritti TV riguardano anche le presenze allo stadio, ma se uno c'è lo stadio più grosso, ma poi cosa vuol dire? Anzi, tu dovresti essere contento che uno ha meno gente allo stadio, perché ce n'è di più davanti alla televisione.
Sì, adesso anche qui, quella ovviamente è una scelta politica, la percentuale, no? Da prendere delle presenze allo stadio, dell'ascolto in TV, della storia, di chi ha vinto gli ultimi 10, 5, 8 anni, capito? Sono tutte scelte politiche da fare, tutto lì. Ma comunque, ripeto, se diminuiscono le partite, le TV ti diminuiscono i soldi, punto. Per me va benissimo, per noi credo andrebbe benissimo.
Assolutamente.
I calciatori guadagnano meno. Gli allenatori guadagnano un po' meno.
Sì, si vede uno spettacolo un po' migliore, più equilibrato, ma nessuno lo farà mai, questo è il concetto.
Ma secondo te c'è un allenatore, un calciatore, un dirigente che vuol guadagnare anche solo un euro di meno?
Ma figurati, piuttosto...
No, la risposta è questa, perché sono tutti bravi nelle interviste a farsi,
sono tutti bravi col portafoglio degli altri, come diceva...
E poi gli tocchi un euro, questi qua ti accoltellano, quindi tutte balle.
Oh, intanto il nostro quintiliano Gianpietro, che è lì davanti ad aspettare che finiscano le elezioni della FIGC, ci dice che ha incontrato Carnevali poco fa, gli ha chiesto Colomuani in pole per l'attacco e Carnevali ha risposto ci stiamo lavorando, che è una risposta così diplomatica, anche perché io ho 2 anni che ci sta lavorando, si spera che prima o poi possa arrivare a buon fine almeno per Colomuani.
È un lavoro lungo e duro.
Lungo e duro. Poi il nostro amico Robert Bank su Twitch ti dice ma chi era il commissario Logatto? No, era Bella Chioma il commissario in quell'occasione.
Bella
lì.
Chioma.
Bella Chioma, sì. Perché l'ha pelato come me e quindi Bella Chioma naturalmente. Beppo 72, Zidane più forte di Platini? No, te la boccio, mi spiace.
No.
Zidane grandissimo, straordinario, faceva delle cose meravigliose, mi ha fatto innamorare anche lui, ma io sopra Platini non ci metto nessuno.
Ma infatti anche l'avvocato Agnelli la pensava come noi, se non sbaglio, no? Che non era proprio l'ultimo stupido passato.
Non mi pare,
no?
E poi l'ha pagato il famoso tozzo di pane venne pagato. Platini, vabbè, oggi siamo andati un po' sul passato, ma per non pensare troppo al presente, che è dolorosa questa giornata.
Certo.
Con Abete. Ogni 5 minuti mi giro verso il televisore qua e vedo o Abete o Malagò, e onestamente ho un attimo di reflusso.
Che belle visioni.
No, Carraro no. Carraro no, per carità.
Carraro no, almeno quello.
Se volete abbiamo l'intervista di Carraro.
L'intervista di Carraro, gli avranno fatto sicuramente tantissime domande su Calciopoli, immagino.
Quanta freschezza.
È soprattutto un altro giovane. Tra l'altro dei più, cioè 67 anni, ha Malagò, il più giovane di tutta la combricola, che è l'età pensionabile, volevo dire questo. Affinché non lo spostano.
Gigi, che l'abbiamo sempre detto, questa è l'Italia, non c'è nessuno che, ma come era Alconi, no?
Sì.
Come era Alconi, che c'è stato per 12 anni più, cioè, ma è possibile che una nazione che si dice evoluta abbia sempre le solite persone, sempre nei
degli stessi circoli,
danno...
poi lì, cos'è Aniene, mi sembra che sia lì quello dei canottieri.
Sì, tra l'altro tutti e due nati a Roma,
Tra l'altro Malagò, figlio di un vicepresidente della Roma, tifoso della Roma, che diventa presidente della FIGC nell'anno del centenario della Roma, quindi occhio alla Roma il prossimo anno, ragazzi, perché potrebbe essere uno di quei campionati che quando ci sono i centenari delle squadre di capitale bisogna fare attenzione, ricordatevi Perugia.
E guarda, in quel caso lì sarei d'accordo, sarei contento solo per una persona,
che è Gianpiero Gasperini. Stop, siamo arrivati ben oltre le 14:30, Manuel tra un po' mi taglia, quindi va bene così. Grazie Roberto, alla prossima.
Alla prossima, un abbraccio a tutti. Ciao.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. La Juve del lunedì.
Eccoci qua, riprendiamo con la Juve del lunedì del 22 di giugno. Ieri era stato il compleanno di Platini, che oggi è stato qua a Torino per una giornata dedicata a Gianluca Vialli, la Fondazione Vialli Mauro, e quindi parleremo ancora di Platini perché ho risvegliato i ricordi di tanti, naturalmente. Chissà se ha qualche ricordo, poi ti porto all'attualità, caro Quintiliano. Quintiliano Gianpietro da Roma, qual è la tua immagine di Platini? Ciao Quintiliano.
Ciao, intanto buon pomeriggio a tutti. Dico solo questo, l'esame da giornalista l'ho fatto su Platini, quindi...
Quindi sfondo un portone spalancato, neanche una porta aperta.
Lo sognavo anche la notte, figurati.
Figurati, guarda, quei tempi lì veramente. Idolo assoluto Michel Platini, anche per il modo di interpretare il calcio.
Per me numero uno, caro
Assolutamente. Una cosa voglio dire, non so se c'è qualche anti-juventino, perché so che si infilano, ascoltano, eccetera. Quando tirano in mezzo la questione dell'Eisele, dicono Platini è macchiata la sua carriera, non dite cavolate, non dite cavolate. Guardatevi le esultanze gioiose di Platini che io ho visto dal vivo per tanti anni, e poi guardate quell'esultanza lì e capite tutta la differenza di che cosa ha significato per Platini, che poi ha smesso per quello, l'ha detto in pratica, che ha smesso di giocare anticipatamente per quello. Quindi.
Esatto, soprattutto Luigi, ricordiamoci sempre, me l'ha detto più di qualche giocatore ultimamente, è intervenuto da me, fummo costretti a giocare. Non lo ripetiamo, dai, su.
No, però siccome la tirano fuori sta cosa ogni tanto, allora, visto che oggi era la giornata del Platini, mi sembrava di coronare questo discorso. Eccolo qua Michel Platini che arriva, lo vediamo nelle immagini abbracciate da Massimo Mauro, che ha giocato con lui, sì, Mauro Platini, sì, sì, mi sa che hanno giocato un pochino assieme. Dunque, no, invece venendo all'attualità, non so quanto allegra, quanto triste, elezione di FIGC. Vedo che Malagò parla già da presidente, in pratica penso che non ci siano dubbi, però...
Anche se, caro Luigi, tanto hanno parlato tutte le componenti e poi i due sfidanti, diciamo così. Malagò ha detto, in realtà, ha fatto un po' una finta melina, perché gli hanno chiesto dei mondiali, se parliamo di prossimo mondiale, prima uno deve essere eletto. Certo, ha detto, ho visto delle grida di dolore, problemi strutturali, e poi alla fine, dice lui, secondo me... falsa modestia, diciamo, sono qui perché Gravina si è dimesso, vabbè, comunque. Dopodiché ha parlato Pete, che è il suo sfidante, oppure l'altro, insomma, sono i due sfidanti, ha detto dobbiamo capire come valorizzare il talento, la FIGC è in crisi per i risultati della nazionale. Lui ha ribattuto molto, Luigi, sul fatto che non doveva dimettersi Gravina, lui l'ha invitato a restare, Gravina ha detto ormai ho deciso, perché dovevamo chiederci come mai con il 98,7% preso da Gravina nell'ultima elezione, ricordiamo Bulgara, Luigi, che non c'era nessun competitor, non si è riusciti a fare nulla. Io gli avrei voluto dire, caro Giancarlo, che lo conosco anche, ma erano tre mandati di Gravina e non si è mai fatto nulla. Però fatto sta, Luigi, che insomma Malagò, salvo cataclismi che sono improbabili, imprevisti, impossibili direi, sarà il nuovo presidente, credo anche a breve peraltro, perché lui si presenta con il 54%, perché ha fatto una sorta di consultazioni, no, prima di candidarsi, ricordiamolo, candidato dalla Lega di Serie A, salvo Lotito, che è l'unico dissidente, però poi tutti gli altri presidenti, compresa quindi la Juventus, ha votato per Malagò, per presentarlo alle elezioni, mentre Abete, che è presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ovviamente è candidato, sai che per presentarsi deve essere candidato
da una componente
federale,
sì.
Esatto, lui dalla Lega Nazionale Dilettanti che ha il 34%, però non basta, perché Malagò, oltre alla Lega di Serie A, viene appoggiato dall'Lazio calciatori, dall'Lazio allenatori, la Lega Pro non si è espressa per l'Alto Parato Maran di Sfacello, non si è espressa, ma buona parte voterà per Malagò, che quindi aumenterà già il 54%. Io credo che ci sia un divario molto molto più ampio rispetto al 54% sicuro con il quale si presentava Malagò. I temi sono sempre gli stessi. Ora tutti quanti dicono il commissario tecnico, chi sarà? Mi confermano che Mancini che ha favorito su Conte. Io so che un mese e mezzo fa Conte parlò con Malagò dandogli la sua sostanziale disponibilità, però pare che adesso sia stato superato dallo stesso Mancini. Ma il CT, che giustamente dal punto di vista mediatico, Luigi, fa effetto, no?
Sì, ma poi se non c'è il movimento sotto,
ci vogliono le riforme, e speriamo che insomma Malagò, perché io lo do per vincente al 100%, 99,9 dai, % le faccia. Ora più o meno i temi sono sempre gli stessi: valorizzazione dei giovani.
No, tra l'altro, scusami se ti interrompo, ma proprio ai tempi di Abete, presidente della FIGC 2007-2014, se non ricordo male, c'era stato il famoso dossier di Roberto Baggio, una cosa che gliel'ha commissionato e poi l'ha cestinato, diciamo così, perché poi c'è le varie componenti.
Era 90 circa 100 pagine.
Adesso non so quante.
Esatto, era una sorta di, non una copia, però insomma assomigliava molto alla rivoluzione che fece la Germania, no? Quando era in crisi, cioè sinergia tra i club, che sono cose semplici, anzi scontate direi.
Basta
sinergia
farle,
tra i club,
certo,
della Federcalcio,
centri federali organizzati in un certo modo, favorire l'inserimento dei giovani,
poi Malagò aggiunge molto, ribatte molto sulla necessità di di dialogare con la politica, che è fondamentale, fini anche finanziari, come sapete la TGC è finanziata dal governo, e è un ente privato ma è finanziato dal governo, e anche diciamo agevolare la costruzione degli impianti, gli stadi, sai benissimo Luigi che sono una cosa fondamentale, per questo una delle cose per le quali
in Germania sono partiti da lì,
esatto,
addirittura
in Germania, Premier League, esattamente, quindi più o meno sono questi, diciamo così, i temi. Se dovesse essere eletto, come io credo, Malagò, quasi sicuramente lui nominerebbe un direttore tecnico, un ex calciatore. Già l'ho detto prima collegandomi con il direttore, l'identikit è quello di Paolo Maldini come direttore tecnico, e non escludiamo che si possa attorniare gli altri ex calciatori.
Beh,
si
è parlato esempio anche di Saragama, come
ti stavo dicendo, all'inizio si parlava, forse lui anche per una questione un po' all'inizio era stato detto, no, Saragama possibile vicepresidente, non è detto, non è scontato, ma attenzione perché potrebbe invece comunque ricoprire un ruolo importante. Ricordiamolo che è stato confermato anche il Consiglio federale che già esisteva, quindi Lega Serie A rappresentata da Marotta e dal nostro Giorgione Chiellini, Saragama stessa invece è una delle rappresentanti dell'asso calciatori. Dopodiché, CT ve l'ho detto, bisogna capire la priorità rispetto alle riforme. Ecco, non viene nominata mai, almeno dai giornali, la giustizia sportiva.
Ecco, bravo, perché adesso c'è un messaggio di Giovanni D'Agrigento che ci scrive: spero che Malagò abbia altri obiettivi e non quelli di affossare la Juve. Questo ovviamente è in chiave bianconera, però al di là di tutto credo che la giustizia sportiva comunque sarà un tema, perché poi al 16 luglio succederà qualcosa, quindi
esattamente, bravo, lo dicevo prima con Antonio, la giustizia sportiva c'è già, la politica, governo e parte dell'opposizione che stanno lavorando, il succo è questo Luigi, la giustizia sportiva, e non riguarda ovviamente solo la Federcalcio ma tutte le federazioni, deve essere autonoma rispetto ai vertici federali, perché Agnelli nel suo ricorso, che riferisce a quello ovviamente al 16 luglio, se dovesse vincere veramente rivoluzione darebbe tutto, cioè Agnelli dice: ma io che sono tesserato TGC, la mia controparte nella causa della TGC non posso essere giudicato da giudici nominati dal presidente.
È quello che
federale
ha detto anche l'onorevole Berruto in Parlamento, diciamo
esattamente, che lui è un tifoso del Toro,
sì, quindi è fuori
è responsabile dello sport del PD, esattamente, ha detto la giustizia sportiva è una giustizia sommaria, l'ha detto anche lui, quindi non è che noi siamo di parte, e sappiamo benissimo Luigi che rispetto alla giustizia sportiva chi ci ha rimesso di più è proprio la Juventus.
Sì, poi funziona
con la nota a margine Luigi,
vai.
Qualcosina di Juve c'è, cioè, ho fermato Carnevali.
Sì, ho letto il tuo messaggio in diretta prima.
Ma per cercare di chiedergli cosa, senta, mi può far fare una foto? Poi ho detto, guarda, sono tirato bianconera, Colomani stava al telefono, pensa.
Era con lui, no?
Non lo so, oppure comunque con l'Ercalaipi del Paris Saint Germain. Ha detto, un attimo, devo fare una foto. Faccio una foto, senta, direttore, intanto riportiamo questa Juventus in alto, ma Colomani in pole per l'attacco, ci stiamo lavorando.
Ci stiamo lavorando.
Doveva andare via, non potevo. Poi volevo chiedergli altro, ma lo sai, e qui sono super impegnati,
poi di mercato ha detto qualcosa, ci stiamo lavorando da 2 anni, potevo aggiungere, perché anche predecessore no, però quella è cattiveria. No, invece altri nomi, te ne faccio 2 da quelli che arrivano dai nostri messaggi, Zaniolo e Vlahovic, che ci dici?
Vlahovic, ti posso dire la mia, io Vlahovic lo vedo più fuori che dentro, a meno che alla fine non lo voglia nessuno. Ora sto leggendo di un'apertura anche al campionato turco, che lui aveva rifiutato
in passato.
Beşiktaş, e mi ricordo che lo chiese anche Mourinho ai tempi del Fenerbahce, perché voleva un campionato più competitivo, e pare stia aprendo, perché se apre al campionato turco significa una questione di soldi,
certo.
Ma forse l'avevamo
quasi intuito, diciamo.
esatto, perché non vorrei, Luigi, questo, io Vlahovic per esempio lo componerei, però non vorrei che restasse solo perché non, cioè, capito, che non troverà una società migliore, magari si aspettava qualche grande club,
Bayern,
però
Monaco, questi qua, no,
io lo vedo più fuori e più dentro. L'unica cosa che auguro, che auspico, è che Carnevale dica: caro Dusan, questa è l'offerta, prendere o lasciare, punto.
Se vuoi stare alla Juve, queste sono le condizioni, se no vai in Turchia, vai dove vuoi tu, e sii felice, come si dice.
E Zaniolo, caro Luigi, io l'altro giorno ne ho parlato fuori di Juve, qualcuno era contrario. Ragazzi, intanto è cresciuto, è diventato 2 volte papà dal punto di vista caratteriale, perché prima aveva qualche deficit dal punto di vista comportamentale / caratteriale. Ha fatto un ottimo campionato, ti posso dire la mia, la preminenza sarebbe Brahim Diaz, ma se non si riesce a prendere Brahim Diaz potrebbe essere un'opzione anche Zaniolo, anche perché Luigi lui è molto duttile dal punto di vista del fronte offensivo. Nella tre quarti può giocare destra, sinistra, al centro, addirittura in estrema proprio razio come falso 9, ma anche mezzala. Potrebbe essere giovane, lo ricordiamo, anche tifoso della Juventus, anche se qui a Roma fu costretto a togliere le foto quando venne alla Roma, no? Tu lo ricorderai, no?
Mi ricordo il bagno in Arno di Maresca quando l'hanno preso.
Esattamente.
Sono quelle cose un po' coreografiche.
Dicono, ma noi ci dobbiamo attaccare a Zaniolo. Io dico sempre, radioascoltatori, Luigi, e credo forse anche tu, dobbiamo contestualizzare.
Assolutamente.
La Juventus non può prendere, Bernardo Silva era uno
certo,
dei
però se ti chiama Real Madrid, vai a Real Madrid. Bisogna essere realisti e comunque considerare che il campionato italiano comunque in generale è ridimensionato, quindi se fai una squadra funzionale lo puoi vincere stesso, basta. Risulta invece di questa cosa, poi ti saluto, che vediamo ripresa da Gianluca Di Marzio e messa anche a video adesso dal nostro Manuel. Bremer vuole restare alla Juventus, perché c'erano state alcune dichiarazioni dell'anno scorso che avevano fatto pensare a una possibile partenza, invece forse alla fine vuol rimanere lui, oppure dipende solo se arriva uno con 58 milioni, arrivederci e grazie.
Se arriva una con 58, ricordiamolo che la clausola rescissoria parte dal 1 luglio e scade il 10 d'agosto. Come tu sai, se arrivano con 58 milioni, la Juve non può fare nulla.
Certo.
Nel senso che, secondo me, anche volentieri lo farebbe via, perché sono, con tutto rispetto, perché è un big, un top, in difesa, però 29 anni, due interventi chirurgici allo stesso ginocchio, ci pensa. Se vuole rimanere, per me sarebbe una notizia, perché lui, non l'anno scorso, ma qualche settimana fa, come ricorderai, Luigi disse, ma nella Juventus non si può galleggiare,
sono
anni che galleggiamo, dobbiamo vincere. Sembrava un doppio messaggio, uno alla società rimportati, però ancora non si sapeva se la Juventus si qualificasse o meno per
la Champions League,
certo. Capito, esatto. E l'altro un messaggio per dire, forse a me se mi cerca qualcuno me ne vado, chissà, boh.
E questa è la doppia lettura che abbiamo dato sempre tutti. Vedremo,
esatto.
Il tempo è galantuomo,
esatto.
Come si dice, ma anche le offerte che fanno la differenza, come vediamo anche.
Soprattutto quelle, lui.
Quello, ma diciamo sempre, a parte Ildiz, qualunque offerta verrà presa in considerazione se ritenuta significativa dalla Juventus, che deve vendere per poter comprare, esattamente come le altre. Perché io dico ai nostri amici, non credete che l'Inter possa tirare fuori 110 milioni comprarsi Palestra e Nico Paz come fanno credere i giornali.
Vende
prima,
Dumfries, per esempio.
E poi ne vende anche altri, perché se no non riesce a comprare neanche uno di questi, e quindi funziona così per tutte, e quindi alla fine, se inserito in questo contesto, se fai le cose giuste che ti chiede il tuo allenatore, può darsi che invece che lottare per il quarto posto lotti per lo scudetto l'anno dopo.
Esattamente.
Credo che sia quella la linea da tenere per stare tutti un po' tranquilli, perché vedo un po' troppo pessimismo, sarà anche il caldo che ci ammazza.
Io un po', Luigi, li capisco.
Sì, no, certo, dopo
però
6 anni,
adesso abbiamo cambiato radicalmente pagina dal punto di vista manageriale, perché Carnevali è proprio l'anticomon lì, in parte un po' tutti forse sono l'anticomon lì, però insomma è proprio una persona diversa. Qualcuno dice, ma Sassuolo ha fatto bene, se è bravo, punto.
Ma poi
è
nei rapporti mi sembra uno bravo.
È qui, infatti è qui, non a caso.
Esatto, mentre Comon lì non si sapeva mai dove fosse, ma di sicuro era con la moglie, ma non si sa dove. Caro Quintiliano, chiudiamola qui, grazie davvero, ti lascio seguire
Luigi,
ancora le lezioni.
Forse ci siamo quasi, perché può darsi che ci facciano entrare alla conferenza.
Quindi ci siamo alle lezioni. Ciao Quintiliano, buon tutto.
Ciao.
Oh, ancora i vostri messaggi, tornando al discorso di Platini, e non solo però, perché comunque per esempio c'è il nostro Roberto che ci scrive, siamo sempre comunque in depressione, sentire l'Inter che tratta Palestra e Nico Paz e noi sbavare ancora dietro con Colomuani fa veramente male, non cambia mai nulla. Roberto, ti ho già detto prima, non crediamo a tutto quello che dicono i giornali, perché i giornali magari sono più schierati da una parte piuttosto che da un'altra, e non pensiamo che l'Inter possa spendere 110 milioni senza vendere per altrettanti, e quindi se vendi per altrettanti devi vendere quelli forti, e allora poi la squadra si sarà rinforzata o non si sarà rinforzata alla fine del mercato, questo lo vedremo alla fine, ma ognuno deve pensare a casa sua. La Juve secondo me deve rifarsi un po' l'ossatura centrale con giocatori esperti e affidabili, e puntare ad alzare sta benedetta asticella dalla lotta per il quarto posto alla lotta per lo scudetto, cosa, ripeto, che visti i risultati con quelle che sono arrivate davanti in classifica, Como escluso, non è così lontana la Juve da quelle che le stanno davanti, Inter compresa, nel confronto diretto. L'Inter per vincere una partita ha dovuto fare di tutto e di più anche dal punto di vista arbitrale. Dunque, Terry, ci scrive la nostra Terry, anch'io sopra Platini non metto nessuno, il numero uno di tutti i tempi. Oggi qualcosa cambierà, non credo, che tristezza, sempre la solita minestra. Cara Terry, diciamo che i nomi non sono proprio quelli che fanno pensare a un grande cambiamento nel calcio italiano. Poi Andrea da Conegliano, verissima questa cosa del vedere certi giocatori allo stadio, noi parlavamo di Platini, lui lo attualizza un po', io sono rimasto sconvolto di come sono caduto da seduto in curva, con una finta banalissima con stop ho diventato di Pirlo, ah, sei caduto tu in curva, diciamo, dalla finta di Pirlo, sì. Pirlo è un altro che ne faceva, insomma, dal vivo certe cose le apprezzi di più che non dal video, sicuramente anche perché le vedi, tante volte alcune cose sfuggono nella ripresa televisiva, per quanto ormai ci siano 100.000 telecamere, però viste nel momento giusto dal campo sono tutta un'altra cosa. Poi ancora, ali allentate, Platini è stato l'idolo delle mie prime partite dal vivo, anche quelle del mitico Mundialito a Milano, giocatore irripetibile, regista la Pirlo che serviva assist come Baggio e segnava come Higuain, e hai fatto bene a dire questi tre nomi. Ad ogni modo, se analizzo la bellezza del movimento, classe sommata, fisico e difesa, palla da vedere, ho preferito Zidane, che comunque resta un gradino sotto Michel complessivamente, sì, sfida tra francesi, però ripeto, secondo me quel Platini non c'è nessuno, Zidane è quello che viene subito dopo, ma anche Baggio, non scherzo, insomma, dei numeri 10, poi chi è il nostro amico Andrea da Conegliano, chi è che viene da Conegliano, voglio dire, un altro numero 10 abbastanza importante della storia della Juve, quindi siamo abituati bene, perciò è ovvio che poi Yıldız abbia tutte le pressioni del mondo, dobbiamo essere bravi a fare in modo che queste pressioni non schiaccino il giocatore turco, che tra l'altro è stato consolato, ho letto, da Spalletti dopo la sua eliminazione dal mondiale con la Turchia. Credo che abbiamo dei vocali.
Allora,
che
il menù offre, vai. Allora, ho il dottor Brio,
sì?
Ho dei vocali, o abbiamo un lascia passare.
Ah, ecco, no, perché dobbiamo chiarire questo paragone che abbiamo fatto prima tra De Laurentiis e Agnelli e questa scena di Fracchi e la Belvumana che andiamo a sentire con...
Ah, che c'è?
Si potrebbe rilasciare un lascia passare?
Il lascia passare. Il mio aiutante ha detto la stronzetta giornaliera. Ho trovato. Si potrebbe rilasciare un lascia passare. Bravo!
È così. Così fa De Laurentiis con Andrea Agnelli. Quando dice Andrea Agnelli è una stronzetta, quando la dice lui bravo, 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 un genio. È veramente così. 16, le 16 squadre in Serie A, calcio italiano da riformare, è una cosa più simile alla Superlega che non alla Champions League e bla bla bla.
C'è una piccola differenza, che qualcuno ci aveva visto lungo tanti anni fa.
E ci ha visto lungo tanti anni fa ed ha pagato per le sue visioni. Anche perché politicamente è stato un po' sprovveduto, diciamo così, Andrea Agnelli, mentre De Laurentiis da quel punto di vista lì è molto riparato, diciamo, nelle zone calde della giustizia sportiva. E tra l'altro, a proposito di giustizia sportiva, Piero da Palermo ci dice una cosa, spero che cambi la giustizia sportiva. Sì, caro Piero, se cambierà, non cambierà certo perché viene dall'interno, perché mi immagino che i personaggi rimangano più o meno lo stesso, i vari Biglione, Chinè e compagnia viaggiante, o qualcun altro di pari valore, di pari, diciamo, colore politico, ma perché qualcuno glielo impone, e in questo caso potrebbe essere la Corte di Giustizia Europea con quello che verrà pronunciato il 16 di luglio. Poi ancora, adesso è uscita la notizia che stiamo trattando anche carne secchi, cosa impossibile visto che l'Atalanta lo valuta 50 milioni, non vorrei che stiamo diventando la barzelletta d'Italia, ci scrive Walter, non credete a tutto quello che scrivono i giornali, perché a volte sono i procuratori che vogliono far uscire certe notizie, tipo quella di Dybala l'altro giorno, per spuntare magari un contratto migliore, un rinnovo migliore nella società di appartenenza. È chiaro che nel momento in cui vedete un prezzo di 50 milioni per un giocatore, già dovete pensare nella vostra testolina, no, la Juve no, punto, fine, perché non è una cifra che la Juve può spendere, a meno che non si metta a vendere Yıldız, cosa che in questo momento non consiglierei e non è prevista, diciamo, per almeno per il momento. Poi Materazzi dice che Zidane si è sentito superiore, ovvio che era superiore, Zidane ha sbagliato solo la mira, doveva colpire più in alto, dice Angelo. Zidane lo ringraziamo sempre, se no non saremmo mai diventati campioni del mondo del 2006 insieme al rigore di Trezeguet, quindi voglio dire una cosa ancora più juventina quella Coppa del Mondo lì, se ne faccia una buona ragione tutti gli altri, ma soprattutto Zidane, cioè Materazzi ha detto che si rivede in bastoni. Punto, cosa dobbiamo aggiungere? Basta, uno che si rivede in bastoni, si rivede in bastoni. Sono bastonate, né? Bravo, proprio vorrei. Poi ancora, chi è che ci dice qualche cosa di buono? Il nostro amico, dov'è che l'avevo visto? Vabbè, Quintiliano, no, l'avevamo già chiesto a Quintiliano del mercato, quindi siamo a posto così degli ultimi messaggi. Io direi che anticipiamo il notiziario, che dice, sentiamo ancora un vocale. Dai, sentiamo.
Grazie, sono a posto così.
La Juve del lunedì.
Eccoci qua, iniziamo la seconda ora della Juve del lunedì di oggi, 22 giugno. Abbiamo iniziato la prima ora con Michel Platini, che è qua a Torino appunto per la Fondazione Mauro Vialli, in occasione naturalmente di una giornata dedicata al ricordo di Gianluca Vialli. Ma a questa giornata c'è un compagno di squadra di Michel Platini, cioè Sergio Brio, che ha rilasciato della dichiarazione al microfono del nostro Camillo De Michelis, che è andato lì a seguire la giornata. Sentiamo cosa ha detto, perché ha detto anche delle cose interessanti come ricetta per migliorare la qualità dei difensori del campionato italiano e italiani in particolare. Ascoltiamo Sergione Brio.
E tornerà a vincere, questo solamente di tempo.
Sergio, ma questa mancanza di continuità, cioè cambiare sempre corpo dirigenziale dopo un anno, molto spesso allenatore, è la scelta giusta quando le cose non funzionano?
Può succedere, ma sembra che siamo sulla scelta giusta. Anche abbiamo visto anche l'amministratore delegato, abbiamo visto anche l'allenatore, sono persone valide e noi crediamo in queste persone.
Italiana, viene un po' a mancare, la crisi del calcio italiano si rispecchia un po' anche nella crisi bianconera?
No, non è una crisi, anche perché se vediamo non solo la Juve, anche le altre squadre, non è che abbiano tutti italiani, quindi anche noi siamo così, però cercheremo di prendere, non è che conta non l'italiano, conta chi prendiamo, che siano sempre giocatori giusti.
Cosa consiglierebbe a Vlahovic?
No, non consiglio niente, deve, è grande, vaccinato, sa lui cosa fare. Io dico soltanto, la Juve è la Juve, è una grande società e bisogna pensarci bene.
Le chiedo, Ildiz viene un po' indicato come l'erede di Del Piero, può esserlo?
Chi?
O Ildiz o Del Piero alla sua età era un'altra cosa?
Beh, l'abbiamo preso noi nella gestione Boniperti, Trapattoni, Del Piero era come lui, come Ildiz. Partite buone, partite meno buone e poi ha trovato la continuità. È giovane, secondo me ha un grande futuro e la Juve ha fatto bene a credere in questo giocatore.
Le chiedo un'altra cosa, lei che è stato un grande marcatore, uomo su uomo. Oggi
noi giocavamo a zona anche noi, è mista zona.
Sì, stai confondendo. Ma lei sull'uomo era molto forte.
Vabbè.
Manca quella figura lì oggi, forse. Beh, si insegna molto Bremer a impostare e poco a marcare, non alla Juve in generale.
Sì, ma parliamo di generale, di come gli viene insegnato ai ragazzi stare in campo. Sì, manca tantissimo da tanto tempo e credo che bisogna lavorare proprio sui giovani con ex calciatori che insegnino a tutte le cose che facciamo in campo, tutte le tecnologie e anche il marcare, magari dall'attaccante andare incontro al compagno, tutti i movimenti, anche le cose di base che in questo momento mancano e secondo me le possono insegnare solamente gli ex calciatori.
Oh, sposo in pieno questa idea di Sergione Brio di mettere gli ex giocatori come lui, come Cannavaro, vabbè, hanno un'altra carriera davanti, quelli che magari non si sono sistemati diversamente, a insegnare ai ragazzini ovviamente di un certo livello, di certe o delle nazionali giovanili o delle giovanili delle grandi squadre, come si marca, perché questa cosa si è persa di vista completamente e io ogni volta che vedo un gol per un cross che arriva dalla tre quarti rabbrividisco, cioè una cosa che nel calcio in cui sono cresciuto io, anche come giocatore dilettante, ma soprattutto nella Juve che andavo a vedere io, questa di Sergio Brio, era inconcepibile che su un cross della tre quarti, anche da punizione, non importa, arrivasse un gol degli avversari. Era una cosa assolutamente inconcepibile, perché il difensore arrivava sempre prima o non faceva prendere la palla all'attaccante. Chissà se Vincenzo Greco si ricorda del gol di Sergione Brio all'Olimpico di Roma, colpo di testa. E poi segna Platini e la Juve vince in rimonta, se non mi ricordo male.
Mi ricordo, sì. Ricordi indimenticabili. Come fare a non ricordare? Già il gol di Brio era una
sì, rarità. Eccezione. Anche se era molto alto, andava spesso sui corner, ma non ne ha fatti tanti di gol.
No, ma insomma, sempre più dei difensori attuali
sì, diciamo che
di quest'anno.
Diciamo che Gatti e Bremer un pochino, qualche gol ogni tanto di testa lo garantiscono, altri decisamente di meno, Calulu glieli annullano e quindi siamo messi così. Oh, ti faccio partire dalla politica sportiva perché so che è il tuo tema preferito. Oggi il calcio italiano svolta, lo sai, no? Con Malagò sicuramente cambierà tutto, no Vincenzo?
Contentissimi tutti, con Malagò praticamente per acclamazione, direi.
Sì.
Del resto, se l'alternativa era Abete, diciamo che siamo nei dintorni di età da pensionamento, se non peggio. Ma evidentemente il calcio italiano non si sa, non vuole rinnovarsi e quindi dà dà le redini sempre più o meno agli stessi. Malagò, Colconi, abbiamo visto, sì, ha fatto anche bene alcune cose con l'Olimpia di Milano Cortina, però è quell'uomo di potere che in questo momento non ci vorrebbe per far risorgere il calcio italiano, perché in questo momento ci vorrebbe, secondo me, un manager totalmente esterno al mondo del calcio e della politica, che si prenda responsabilità, che sia fuori dai giochi che hanno rovinato, giochi politici e clientelari, affaristici, che hanno rovinato il calcio italiano. E io credo che invece Malagò sia completamente dentro questi giochi, anche, diciamo, e quindi non, benché ci possa essere da parte sua una buona volontà, è troppo dentro alcune cose.
Sì, alcuni circoli, alcuni sistemi che ci sono lì nei palazzi sportivi della capitale, che sono tutti lì nella, una zona che tutti confinanti tra loro e tutti più o meno con lo stesso funzionamento, diciamo così. Quindi lui viene dal CONI, che sarebbe sopra la FIGC, quindi per esempio in tema di giustizia sportiva l'ultimo tribunale è sempre quello del CONI che interviene, ma in questi anni non è che sia brillato neanche quello per particolare, diciamo, giustizia, ecco, mettiamola così, equità perlomeno. Oh, Michel Platini oggi è intervenuto qui a Torino al circolo del golf di Fiano, insomma, dove c'è la fondazione Vialli e Mauro. Diceva che in Francia, quando hanno avuto una situazione del genere, che non riuscivano mai a qualificarsi ai mondiali, o che hanno avuto dei problemi a qualificarsi, o hanno avuto le squadre meno forti del solito, hanno convocato per volontà politica, sottolineava lui, e non interna al movimento del calcio, degli specie di stati generali in cui si sono messi giù poi i punti fondamentali da seguire, e tutti d'accordo si è andati poi in quella direzione lì. Poi, come sempre, anche lì adesso col Paris Saint-Germain, il calcio francese vive in un momento un po' particolare, però sicuramente quella potrebbe essere, cioè, il messaggio che dà Platini. È inutile pensare che il calcio si riformi da solo, se qualcuno non lo obbliga non lo fa.
Mi sembra giusto quello che dice Platini, però ci vuole la volontà, e non, ci sono troppi orticelli nel mondo del calcio, piccoli orticelli, e ognuno tiene al suo orticello e non tiene all'orto grande, per cui una cosa del genere in Italia non avverrà mai. E poi, quando anche avvenisse, chi decide chi entra in questi stati generali? I soliti politici? La Francia ha vissuto un momento difficile da un punto di vista calcistico, come lo ha vissuto la Spagna tempo fa. Pensate
la Germania,
quanto siamo,
la Germania.
Pensate ora quanto siamo distanti da queste nazionali. Io ieri vedevo Belgio-Iran e mi chiedevo se l'Iran, se ci fosse stata l'Italia al posto del Belgio, secondo me perdevamo. Come quasi ha rischiato di perdere il Belgio, ma noi perdevamo di brutto. 3-0 forse.
Diciamo che l'Italia ha fatto delle imprese, insomma, con la Bosnia, con la Macedonia del Nord, quindi poteva anche starci che non battesse l'Iran. D'altra parte, nei gironi l'Italia non è mai stata particolarmente però intanto bisogna arrivarci a questi benedetti gironi, invece.
Ma tanto non ci siamo arrivati,
abbiamo risolto il problema, allora lasciamo il dubbio ai posteri. No, invece l'altra cosa che voglio dirti è questa: l'unica, secondo me, mezza speranziella, come disse a un certo punto Allegri, quando poi gliela tolsero, sradicarono con l'espulsione di Milik quella speranziella, che le cose possano cambiare se Malagò fa una mossa politicamente astuta, cioè delega, leggevo di Paolo Maldini come possibile direttore tecnico della FIGC, e assegna a lui il compito di riorganizzare, magari andando a ripescare quello che Abete ha buttato nel cestino, cioè le 900 pagine di Roberto Baggio. Magari li cambiamo un po', li attualizziamo, eccetera, però credo che lì sia stato fatto un lavoro studiando i posti come la Spagna, la Germania, la Francia, dove le cose sono migliorate negli anni. Quindi quella è l'unica speranziella che mi tengo lì, però consapevole che proprio solo perché uno è ottimista, ecco, perché se no, se uno deve essere realista, dice: vabbè, senti, ma la Goda dove viene, Gravina dove viene, Abete dove viene, tutti da lì vengono, e quindi alla fine, più o meno, se la provenienza è la stessa, è difficile pensare a cose troppo diverse. Ecco.
Tu hai ragione a coltivare questa speranza, ma Maldini da solo cosa può fare? È sempre un problema di ambito, di ambiente, e quindi sì, certo, c'è il piano Baggio che andrebbe recuperato. Maldini è sicuramente persona seria e potrebbe fare bene, ma neppure Mandrake da solo in questo momento riuscirebbe a risolvere i problemi del calcio italiano se non c'è una volontà generale. spero che non venga chiamato Francesco Totti, perché leggevo oggi che la Totti Soccer School si è fatta trovare senza soldi davanti alle pretese giuste della sua segretaria, che aveva vinto una causa per essere stata, mi sembra, ingiustamente licenziata, quindi 120.000 euro, non è riuscita a recuperarle perché, insomma, tutto il mondo è paese. E quindi, visto la grande amicizia con Totti, spero che almeno non punti su di lui, perché Totti ne ha dette di stupidaggini a proposito della Juve. Vi ricordate i campionati a parte? Maldini è tutt'altra cosa. Ma da solo non fa. Io vedo che non c'è una
volontà. No, poi scusami, di romanista c'è già Malagò, perché diamo la notizia ufficiale, presidente, con il 68,58% dei voti, quindi ufficialmente inizia l'era Malagò, cambierà tutto, come diciamo adesso. Diciamo che il romanista c'è già lui, dichiarato, suo padre è stato anche vicepresidente della Roma, sì, se non sbaglio, quindi sicuramente romanista nell'anno del centenario della Roma, quindi occhio che quando c'è stato il centenario della Lazio, Pallanuoto, Perugia, eccetera, quindi occhio a quello che può succedere. Quindi Malagò, nuovo presidente, abbiamo detto 68,58% delle preferenze, la notizia proprio dell'ultimissima ora, quindi la diamo in diretta assieme a Vincenzo Greco. E torniamo però anche al discorso politico della Juve, perché tra chi sosteneva Malagò c'erano 19 società su 20, a parte la Lazio, a parte lo Tito, tra cui ovviamente la Juventus, che ha ottenuto Giorgio Chiellini come consigliere, potrebbe, si vociferava, ottenere Saragama come vicepresidente. Questa potrebbe essere anche un'idea, conoscendo Malagò è una, tra virgolette, paraculata che mi aspetto anche di mettere, sì, la prima donna, no? Che mette un volto sicuramente molto presentabile. Dopodiché, secondo te la Juve ha fatto bene? Non c'erano alternative, quindi meglio a questo punto cercare di monetizzare qualcosa da chi sicuramente vince, visto che è appoggiato dal più forte, cioè da Marotta, perché poi alla fine bisogna fare anche i ragionamenti così, da mercato delle vacche, come si fanno nella politica sportiva italiana. Dice, vabbè, tanto vince quello, cerco di mettermi d'accordo e portare a casa qualcosa. Oppure è stato un errore, secondo te, della Juve?
Allora, le cose bisogna saperle gestire, qualsiasi sia la scelta. Non è tanto la scelta che si fa, ma come la si gestisce. Io credo che la Juventus debba opporsi allo strapotere di Marotta, ma evidentemente non aveva nomi, o meglio, ne avrebbe come, ma per dire da Del Piero, ma evidentemente non ci ha saputo puntare, anche perché non ci punta manco su se stessa, e quindi facciamo la scelta di seguire la maggioranza. Però pure questo, devi saper trarre qualcosa, qualche vantaggio. Con Gravina non si è tratto nulla, perché la Juventus aveva votato anche Gravina.
Sì, e che cosa si è tratto? Meno 10 è tratto.
Meno 10, poi le stagioni successive sempre errori arbitrali, sempre a sfavore.
In quest'ultima, quindi, poi veramente una sequela imbarazzante di errori arbitrali, chiamiamoli, sì, così, più il calendario, che è un altro tema, anche quello interessante.
Sì, che nessuna statistica, neanche più improbabile, può giustificare. Quindi non l'ha saputa gestire. Io credo che anche questa non sappia gestire, cioè si è accodata per quieto vivere. Questa è la Juve del quieto vivere. E non mi piace affatto.
Ecco, Carnevali da questo punto di vista è una figura che si inquadra un po', non dico nel quieto vivere, ma è uno che da sempre, insomma, sa barcamenarsi nel sistema con efficacia, diciamo così, e quindi potrebbe da questo punto di vista rientrare in quest'ottica, come dire, il sistema è questo, non possiamo cambiarlo, cerchiamo di, con l'uomo che dentro, dopo Marotta c'è Carnevali, più o meno è così, insomma, nel calcio italiano, cerchiamo di ottimizzare l'ottimizzabile. Questa potrebbe essere la politica dei minimi, ma che in questo momento mi pare di leggere. Poi bisogna saperla fare, come dice giustamente Vincenzo Greco, perché poi se anche facendo i minimi ottieni solo schiaffi, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, come disse Oronzo Canà, no? 7-0, 7-0, no? Quindi quello è.
Sì, no. Guarda, con Carnevali non credo che cambierà chissà che. È sempre uno che sta sotto la gestione, il grande tendone di Marotta. Sì, magari arriveremo quarti, però a me, sinceramente, di stare sotto scacco di uno che è stato da noi e che è stato allontanato per via di certi rapporti non tanto chiari, che infatti si è portato dietro anche a Milano, a me non sta bene. La Juventus, però, ci vogliono le persone adatte, dovrebbe fare tutt'altra politica, opporsi e avere tutt'altri nomi, e quindi non certo uno così amico di Marotta, perché poi queste cose le paghi in sede di mercato, in sede di politica calcistica, e la Juventus non è nata per stare sotto queste persone qui. Però certo, con Elkan che vuoi fare? Non è proprio il tipo, ci vuole tutt'altro, altra società.
Ci vorrebbe un altro, almeno un altro presidente di calcio, diciamo così, che provenga, un Del Piero, una figura comunque forte di calcio, perché Ferrero non lo è. Tra l'altro ho letto qualche giorno fa che potrebbe essere che questi siano gli ultimi mesi di Ferrero presidente della Juventus. Vediamo se da lì arriverà un segnale. Se invece rimane in famiglia Elkan, abbiamo capito, il segnale è lo stesso, voglio dire, non è che è un segnale anche quello di dire continuiamo su questa linea, che evidentemente è quella che vuole la proprietà in questo momento. A proposito di mercato, io invitavo prima i nostri amici a non prendere per oro colato tutti i nomi che leggono, tutte le cifre che leggono, perché poi si innervosiscono, viene mal di pancia, siamo solo al 22 di giugno, bisogna arrivare al 31 d'agosto, anzi al 1 settembre, e quindi poi uno si fa del male. Ma al di là della parte sanitaria del discorso, è chiaro come il sole che se la Gazzetta dello Sport dice che l'Inter può comprare Palestra e Nico Paz, tutte e due, che fanno 110 milioni senza vendere nessuno, è chiaro che lo sta dicendo per interessi suoi, perché vende il giornale tifosi dell'Inter. Mi sembra abbastanza chiaro il discorso, perché non è concepibile. Sì. Allo stesso tempo, abituiamoci al discorso Juve beffata, perché sarà beffata tante volte, perché se tu dici 100.000 nomi che la Juve compra, poi li compra qualcun altro e la Juve è stata beffata. Questo fa parte della logica dell'informazione sportiva italiana. Ecco, io inviterei i nostri amici a valutare le cose poi alla fine del mercato, almeno all'inizio. Diamoci un primo appuntamento al 13 luglio prima di dire è tutto un disastro, non va bene niente, non arriveremo neanche sesti, eccetera, eccetera.
Sì, allora in questo momento Cannavacci sta pensando soprattutto a come vendere. A qualche acquisto sta pensando... ma sono acquisti più di contorno. L'unico nome che pare vero trattato è quello di Zaniolo, che devo dire la verità mi incuriosisce alla Juve, quindi spero che venga veramente acquistato. Per il resto ora è solo come vendere. Del resto è un metodo giusto, perché la Juve ha venduto male e a volte malissimo, e proprio è acquistato male,
è acquistato
ma poi è entrato
anche
sotto il cono del fair play finanziario, soprattutto per aver venduto male. Quindi è giusto ora pensare a questo, e quindi tutti i nomi che si fanno sono le solite sarabande di giornali, siti internet, youtuber, eccetera, che in questo momento non sanno di cosa parlare. E se si deve parlare ogni giorno di queste cose, è chiaro che tiri fuori i nomi, ma
anche perché
sono giochi.
Non so se sei d'accordo, come Carnevale mi sembra uno della vecchia scuola, cioè che ti fa parlare tanto di una cosa e poi ne fa un'altra. Mi sembra di quella scuola lì, e quindi a lui magari sta anche bene questo gran polverone che sta venendo fuori, e poi verranno fuori dei nomi che ancora non ci sono, come, perché è l'unico sistema per pagare un po' meno i giocatori, diciamo, in linea di massima.
Sì,
quello è, ecco, credo che
quindi io penso che farà bene, cioè che secondo me predisporrà una rosa adeguata, e quindi diciamo che il mio pessimismo di prima, che pensavo una Juve adatta a un ottavo nono posto, lo cancello un po', e forse per il quinto quarto posto se la può giocare. Ecco, il quarto massimo è, però, perché poi non c'è la volontà in società di
alzare l'asticella, dici tu.
Sì, di alzare l'asticella non c'è, però non credo che Cannavacci a 65 anni voglia rovinarsi così un'ottima occasione che c'ha, anche se è una ex grande, ormai la Juve è una ex grande, e speriamo non faccia come l'Italia, perché l'Italia è paragonabile un po' all'Ungheria, no? Un grande passato e un presente deludentissimo.
Più si va avanti, più diventa simile all'Ungheria che non alla Spagna, alla Francia.
E la Juventus più va avanti, più sta diventando simile a Fiorentina, Bologna, quelle squadre un po' di mezza classifica. Perché verso la mezza classifica sta andando la Juventus, perché dai primi posti costanti è quarto, quinto,
il quarto sesto. Era il minimo sindacale, poi è diventato il massimo, e poi è diventato un massimo che non riesce a raggiungere, anche per colpe non solo tue, ma comunque che non riesce a raggiungere per colpe tue politiche, diciamo così, oltre che calcistiche, che quelle ci sono indubbiamente state. Ti chiedo invece se vicenda San Siro, no? Ci sarà domani, credo che sia domani, sì, una udienza al TAR, da cui dovrebbe venire fuori, non so se qualcosa di interessante, però se questa benedetta asta, chiamiamola così, questa cessione, ecco, di San Siro, ha rispettato tutte le regole che dovevano essere rispettate. Ti chiedo intanto se secondo te c'è qualcosa che non quadra in tutta questa vicenda, vista da uomo che fa anche operazioni importanti, diciamo lato Stato, e quindi sì, che sicuramente vende ha a che fare con la cosa pubblica, e San Siro è una cosa pubblica, perché finché non è definitivamente ceduto ovviamente rimane una cosa pubblica. E poi se nel caso in cui ci fosse qualcosa che non quadra, se la giustizia sportiva, ammesso che voglia farlo, avrebbe, diciamo, i presupposti per intervenire sulla società o sulle società nel caso, ecco.
Qualcosa che non quadra c'è, non posso dire, perché dovrei avere davanti
le carte,
cioè, averle studiate bene, ma che qualcosa non quadra ci sta. E persino la Procura di Milano è arrivata a pensare questo, iniziando un'indagine per turbativa d'asta. Cioè si è dato a Inter e Milan una possibilità di vantaggio che gli altri concorrenti non hanno avuto, pensando che ci fossero solo Inter e Milan. Invece tale Trotta, organizzatore di eventi musicali, ha fatto presente che invece anche lui poteva avere un certo interesse, e ha scatenato tutto quello che ora vediamo, sia sul lato penale che sul lato amministrativo. Sul lato amministrativo bisogna assicurare una parità di condizioni. Non vorrei che sia ragionato come si è ragionato nel calcio, nella politica calcistica e ancora di più nella giustizia sportiva. Cioè facciamo come ci pare.
Che e tanto la nessuno ci dice niente.
I TAR sono molto sensibili a questo. Io mi fido molto di più dei giudici amministrativi, tanto più dei TAR che dei consigli di Stato, perché poi già nel Consiglio di Stato si è troppo vicini alla politica, perché molti consiglieri poi diventano capi di gabinetto, poi vengono nominati, e quindi il TAR è un territorio ancora più, diciamo,
indipendente, diciamo,
è un po' più indipendente. E quindi sono molto curioso, perché io penso che il TAR Lombardia dirà delle cose importanti su questo e che possono pure aiutare l'indagine penale, però che qualcosa non va è sicuro, perché appunto lo stadio è un bene pubblico, non è che l'unico contraente sono Inter e Milan, lo potevamo pure acquistare noi, perché magari ci volevamo fare il nuovo Colosseo, per dire, e quindi devi dare delle parità di condizioni a tutte, e soprattutto far guadagnare alla città di Milano la cifra più alta possibile, mentre invece mi pare che non si sia lavorato così. Non si è lavorato nell'interesse della città di Milano e dei cittadini milanesi, ma forse più nell'interesse di Inter e Milan. Queste due indagini, cioè l'indagine penale e il giudizio amministrativo, chiariranno un po' di più. Quanto alla giustizia sportiva, ha l'obbligo, certo che ha l'obbligo di intervenire su questo, però consentimi tutta la sfiducia che avere, perché non è intervenuta in casi più semplici.
No, non solo, ma quando è intervenuta in una maniera che, se non fosse intervenuta il 1° maggio, una giornata di squalifica per rapporti continuativi con degli ultras che poi si sono rivelati pure infiltrati dall'Andrangheta, eccetera eccetera, lì una giornata di squalifica, Ildiz che fa così due giornate, cioè voglio dire, allora non intervenire. E fai meglio a non intervenire se devi fare un'altra roba del genere, caro Chinè. L'ideale, secondo te, ecco, questo per chiudere, visto che Malagorma è ufficialmente nuovo presidente, lo cambia Chinè o se lo tiene? E Viglione se lo tiene o lo cambia?
Malagò è persona intelligente. Secondo me lo cambia. Perché
ha capito.
Fa parte di una vecchia politica. Anche Malagò fa parte di una vecchia politica, ma non lo deve far vedere. E quindi andrà a incidere su alcuni nomi, però nominerà un Chinè 2.0.
Sì, che però magari
come lui è un Gravina 2.0, magari come lo sarebbe stato Abete.
Magari un po' più attento ad alcuni aspetti, perché diciamo che la pentola sotto inizia a bollire e quindi magari bisogna...
Come
faceva ai tempi la Democrazia Cristiana, no? Ogni tanto facciamo una riforma, teniamo buona la gente e bon. Invece
moriremo democristiani, si diceva un tempo.
E credo che con Malagò siamo...
E la stiamo persino rimpiangendo, io penso che no.
Hai ragione.
In tanti rimpiangono, io ai tempi della DC non votavo DC, non ho mai votato Democrazia Cristiana. ora la rimpiango, magari non per votarla, però come elemento equilibratore ci vorrebbe, perché non ce l'abbiamo né nel mondo della politica e tanto più nel
quindi
mondo
diciamo
della politica.
Quindi diciamo che a Malagò possiamo fare questo augurio di essere un buon democristiano, diciamo così, sì. Che nell'Italia di oggi è già tanta roba, dirlo un po' spiace perché vuol dire che non è che siamo andati tanto avanti in questi decenni, però che è già meglio di quello
realismo.
Che c'era prima. Realismo è già meglio magari di quello che c'era prima. Caro Vincenzo, grazie per questa bella chiacchierata, poi avremo tempo invece di parlare del 16 luglio della Corte di Giustizia Europea, perché è un
lì,
po' meno
e lì ci sarà da ridere.
E lì abbiamo poi luglio per dedicarci.
E spero da piangere per un po' di gente.
Un po' di gente a cacciare soldi anche. Io credo sì, che sì. Arriva bene, dovrebbe chiedergli veramente l'ira di Dio anche Andrea Agnelli, ma arriva bene, è il caso credo più
è
emblematico. In assoluto. Grazie Vincenzo, alla prossima. Ciao.
Grazie a te, ciao a tutti.
Oh, caro Giovanni Malagò, beccati questo messaggio del nostro Giovanni che dice: la chiameremo Juve del quieto vivere, che la prende sempre in quel posticino lì. Questo
quanta
è il pensiero.
Freschezza.
Quanta freschezza.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
Eccoci qua, ultima parte della Juve del lunedì, anche per oggi 22 di giugno, è iniziata l'estate, però il calciomercato ancora no, quindi calma ragazzi, per adesso tanti nomi, poca sostanza, vedremo cosa succederà. Oggi è il giorno dell'elezione del nuovo presidente della FIGC, poco fa eletto Giovanni Malagò con il 68,58% dei voti. Ho visto un programma abbastanza impegnativo da mantenere, da rilancio della nazionale, mettere a posto i conti dei club, rilanciare i giovani, insomma solite cose che vediamo sbandierate tante volte. Bisogna capire se Malagò sarà la persona giusta per riuscire a mettere in cantiere qualcosa di utile per il calcio italiano, che è troppo tempo che veramente non produce nulla dal punto di vista delle iniziative per dire invertiamo la tendenza in qualche modo. Fosse anche solo quella cosa che diceva Spalletti di obbligare le società di Serie A ad avere in campo un under 19, vogliamo dire under 21, mettiamo un under 21, Spalletti diceva addirittura under 19, ma comunque mettere un obbligo di un titolare sempre in campo, un giocatore sempre in campo almeno di quell'età lì, vorrebbe dire averne in rosa 3 o 4 e quindi investire sui giovani, magari non tutti italiani per forza, ma almeno tra questi ci saranno anche dei giovani italiani, avere magari qualche incentivo se te ricresci in casa eccetera. Nulla di tutto ciò è stato fatto finora, vediamo se da adesso in avanti cambia qualcosa, perché dalle basi che bisogna ripartire, lo abbiamo sentito anche prima da Sergio Brio, forse anche dagli istruttori di scuola calcio bisogna ripartire per ridare un po' di basi tecniche ai giocatori, perché lo vediamo anche nei mondiali, le squadre che vincono le partite, poi vediamo chi vincerà i mondiali per carità, siamo ancora i gironi, sono quelle che hanno giocatori tecnicamente più bravi, come diceva sempre anche Allegri. Poi c'è la tattica, c'è l'allenatore, c'è tutto il resto, ma se non hai la base diciamo che c'è poco da fare. Invece si è iniziato a costruire la casa dal tetto, come si dice, invece che dalle fondamenta nelle squadre già giovanili italiane, e questo è un altro punto che sicuramente dovrebbe essere toccato. Sul discorso della sostenibilità finanziaria del calcio italiano, con tutto quello che si è sentito negli ultimi anni a proposito di alcune società, direi che ci sarebbe da mettere mano profondamente sulla credibilità della sostenibilità finanziaria di certi progetti, ma non so se c'è la volontà di farlo e quindi vedremo che cosa farà.
Ma è del mestiere questo?
Speriamo che lo sia Malagò. È sicuramente un politico di mestiere, politico sportivo, perché è uno che è stato 3 volte eletto presidente del CONI, che è il vertice dello sport italiano, sicuramente sa come ci si muove in quei palazzi lì. Bisogna vedere che cosa vuol farne di questa poltrona una volta che l'ha ottenuta. Se l'obiettivo è, come i suoi predecessori, prima cosa tenere la poltrona, il resto vediamo cosa succede, e non andiamo da nessuna parte. Se invece l'obiettivo di Malagò è quello di passare alla storia come quello che ha rilanciato il calcio italiano, può essere che per ambizione personale, se non per lungimiranza politica, lo possa anche fare, chi lo sa, però dovrebbe essere molto bravo a mettere insieme tutte le varie componenti, cosa
in che senso, scusi?
Non facilissimo, è sempre lui grande. Oggi l'abbiamo citato più volte, il buon Lino Banfi. Dunque, leggevo con interesse l'articolo che ha scritto oggi il nostro Camillo De Michelis su Tutto Juve, a proposito di Andrea Cambiaso. Pare appunto che la sua situazione non sia poi così certa di partenza, poi è chiaro, se arriva l'offerta da 40 milioni, come vale per tutti, appunto anche Cambiaso può partire, però come vedete Carnevali e Spalletti cambiano i piani, incontro decisivo per il futuro. Pare appunto che alla fine Carnevali e Spalletti siano intenzionati a dare fiducia a Cambiaso nell'ottica di una Juve che abbia anche un gruppo italiano di una certa consistenza, forse anche Zaniolo va in questa direzione. Vediamo insomma che cosa sarà del mercato. Di questo e di altro parliamo con il nostro amico Domenico Marchese. Ciao Domenico.
Buongiorno Gigi, buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, come sempre iniziamo con un bel bagno di tranquillità per i nostri amici ascoltatori che sono delusi dalle voci, dalle cose. Calma, 22 giugno.
No, si è perso. Pronto?
Mi senti? Io ti sento bene. Non si sa. Forse dobbiamo richiamarlo, caro Manuel, perché non sente la nostra voce. Non si sa. Io ti sento benissimo, caro.
Pronto?
Sì, io ti sento, ma ecco, attaccato, vabbè. Vediamo se Manuel riesce a risolvere il problema. Intanto con questo tutù di sottofondo che mi ritma, provo a leggere qualche messaggio dei vostri. Dunque, su Twitch, chissà dove è finito. Manuel! Stacca il telefono, Manuel, dobbiamo richiamare. Non mi sente, è scappato Manuel, sono abbandonato qua da solo. Come faccio, come faccio? Vabbè, provo a leggere lo stesso i messaggi, spero che abbiate pietà di me, cari ragazzi. Allora, Pakir su Twitch, abbiamo venduto qualcuno, ci sono pervenute offerte che vi risulti, ma la Go per durare più a lungo, sì, ma la Go per durare più a lungo potrebbe essere, dice, una terapia di qualche genere, può darsi. Invece per quanto riguarda di cessione, al momento non c'è ancora niente di ufficiale, vediamo. Per adesso è stato il riscatto di Daffara dall'Avellino, una delle poche operazioni che la Juve ha compiuto per adesso, per 500.000 euro, il riscatto di Bogà per 4,8 milioni, ma al di là di questo altre operazioni ufficiali non ce ne sono, bisogna aspettare le offerte. Quello che si dice è che entro il 30 giugno la Juve debba fare una plusvalenzina, diciamo così, da una 10, 12, 13 milioni, così dicono i siti ben informati, per mettere a posto definitivamente i conti e andare coi parametri più o meno a posto alla trattativa con la UEFA, che comporterà comunque, a quello che si intuisce, anche se anche qui non c'è nulla di ufficiale, una multa sui 10 milioni di euro e una riduzione dell'organico per l'Europa League a 23 giocatori anziché i 25 previsti, e poi l'obbligo di abbassare il costo della rosa, che significa che il totale ammortamenti più ingaggi del prossimo anno devono essere inferiori, deve essere inferiore a quello di quest'anno. Poi ancora Diego mi dice, mi hai bruciato la domanda che volevo porti, mi spiace caro Diego, sono molto curioso di vedere se Malagò farà cambiamenti sulla giustizia sportiva, non mi riferisco al solo Chinè ma anche ai componenti dei collegi giudicanti, Viglione e la moglie che fa parte della Covistot, che fine faranno, e Butti, il fenomeno dei calendari. Allora, la moglie di era caduta la telefonata, caro Manuel, se
chiedo scusa, mi sono assentato un secondo
ho visto, sono avanti un po' col tutto di sottofondo,
chiedo scusa,
vai tranquillo, i nostri amici hanno capito tranquillamente. Dicevo, no, la moglie di Viglione era la presidente della Covisoc e si è dimessa ai tempi dell'esposto della Fondazione Identità Bianconera, e quindi da quel momento lì lei non c'è più. C'è una Covisoc nuova, diciamo così, che teoricamente è quasi commissariata dal governo, ma poi di quella cosa lì non si è saputo più nulla. Viglione è sempre lì, Chinè è sempre lì, vediamo cosa farà Malagò, se avrà il coraggio, come diceva prima Vincenzo Greco, può darsi che abbia appunto l'intelligenza politica è capire che il tempo è cambiato e che certe facce, se le metti lì, già un tot di persone te le sei messe contro, e quindi magari ricominciare da zero con qualcuno e con delle indicazioni magari un po' più equanime può essere una buona soluzione. Vediamo se ce la facciamo con Domenico Marchese. Ciao Domenico. Niente, oggi Domenico non va. E vabbè, senti, noi andiamo avanti con i messaggi, poi se riesce a ripristinare, perché prima io lo sentivo ma lui non sentiva me. E adesso va, adesso non va.
È un mistero, adesso
misteri.
Lo richiamo.
Oh, il nostro amico di Hollywood, da Hollywood ci scrivono per salutarti, caro Manuel, e per dare un abbraccio anche a me. Grazie, grazie ragazzi. Dunque, altre cose che ci scrivete. Giovanni dal Brasile, anni fa sui quotidiani appariva, oggi giocherebbe così, ricordate? E oggi sarebbe Daffara al titolare? No, Daffara credo che sia stato riscattato per darlo in prestito o cederlo con diritto di riscatto. Ecco, quello potrebbe essere un modo intelligente per fare una plusvalenza, nel senso che tu lo cedi col diritto poi di controriscatto, in modo da avere subito una plusvalenza, che comunque si può fare per un giocatore che ha giocato bene nell'Avellino in Serie B, e adesso verrà proposto, si legge, del Parma. Non credo che possa rimanere quest'anno Daffara nel per adesso tra i pali di quella formazioncina lì che si vedeva una volta, oggi giocherebbe così, ci sarebbe sempre Di Gregorio per il momento, o per In, scegli tu quello che ti convince di più o quello che ti dà meno fastidio secondo i punti di vista. Terzo tentativo, vediamo se ce la facciamo. Vai Domenico, ciao Domenico.
Eccoci, ci siamo.
Abbiamo spapa, ma abbiamo fatto in fretta anche noi, vedi, abbiamo fatto come con Mago, 4-4-8 e ti abbiamo ripescato.
Esattamente.
Caro Domenico, dicevo sempre ai nostri amici, è il 22 di giugno, diamoci una prima deadline, il 13 luglio, quando c'è il ritrovo della Juve, per capire Carnevali che cosa sta facendo eccetera, perché adesso dico sempre si leggono tantissimi nomi, l'ultimo Carnesecchi che mi sembra un po' una sparata onestamente, a 50 milioni non vedo come la Juve possa comprarlo per esempio, ma magari la Juve ci stupisce da questo punto di vista, ma mi sembra, e aspettare, tirare una riga. Intanto possiamo dire quello che è stato fatto, cioè Dafara e Boga, mi pare di dire che queste sono le due operazioni che la Juve ha fatto in questo momento, e ti chiedo...
E faticanti,
bravo, che è stato fatto esordire anche in nazionale da Baldini, tra l'altro, e che quindi però magari i faticanti se lo tengono anche per l'estate, qualche amichevole a vedere un po', e poi però credo che lo diano in prestito, invece per Dafara credo di capire, no, che sia la strada del prestito in Serie A adesso, il prossimo gradino.
Sì, probabilmente sì, come per faticanti si parlava di un interessamento dell'Avellino, sono comunque operazioni di marginali, quella di Bogara ovviamente no. Riguardo al nome di Carnesecchi, io se fossi un tifoso della Juve spererei che di non prendere Carnesecchi, perché vorrebbe dire vendere qualcuno di veramente pesante. Quindi...
Cioè è uno solo è pesante in questo momento, non è che ce ne tanti.
Da 50 milioni con un buono stipendio direi che ce n'è uno solo, ma forse 50 milioni magari no, però significherebbe sacrificare Ildiz, quindi credo che le strade percorse fino ad oggi per quanto riguarda la porta, il primo tentativo per Alisson, poi Martinez e Vicario, credo che siano le più praticabili per riuscire a far coesistere la necessità di avere un grande portiere e anche le questioni economiche, quindi credo che difficilmente ci si possa spostare da questa da questo ventaglio di opzioni, ecco.
Tra l'altro c'è il nostro amico Bonni che a questo proposito diceva: se è vero che l'Arsenal ha offerto più di 100 milioni per Ildiz, lui dice via subito, si prende Nico Paz a 60 e 40 in saccoccia. Che dici? Ma non lo so se è un cambio da fare, tu lo faresti così umanamente o comunque giornalisticamente il cambio Ildiz Nico Paz?
Ma io se fossi un'altra squadra probabilmente potrei pensare a chi prendere tra Nico Paz e Ildiz, ma se Ildiz ce l'ho già, si è già ambientato con i tifosi, sa che cosa vuol dire giocare alla Juve, sa che cosa vuol dire indossare questa maglia e sa che cosa vuol dire prendersi delle responsabilità. Secondo me questo aspetto è talmente preponderante e fondamentale nel rendimento di un calciatore che non avrebbe senso rischiare il certo per l'incerto, quindi no, io terrei molto probabilmente Ildiz.
Ildiz, anche perché se tu vai allo stadio e ogni tanto ci vai e lo vedi, le maglie che hanno i tifosi della Juve, specie quelli più giovani, hanno tutto il numero 10 di Ildiz, non è che ce n'è un'altra, e quindi no, anche quello è un aspetto da tenere presente quando si parla di un giocatore, e mi sembra che John Elkann questo aspetto ce l'abbia ben presente lui, ecco.
Diciamo che al primo posto per le maglie c'è Ildiz, e poi al secondo potete scegliere voi tra Del Piero, Nedved.
Quindi andiamo nella storia della Juve, insomma.
Sì. Questo succede quando hai dei fenomeni, quando hai avuto dei fenomeni nella tua storia, e quindi ci sono giocatori che non hanno tempo, ecco.
Assolutamente, uno che non aveva tempo mai, che per me rimane al di sopra di tutto e di tutti, che Michel Platini, oggi è stato da queste parti, non so se hai seguito la vicenda di Al-Golf.
Assolutamente sì, ero in primissima fila.
Ecco, che effetto ti ha fatto il buon Michel?
Allora, io parto con un... non bisognerebbe mai farlo, ma io fin da piccolo dicevo sempre a mia mamma che faceva il compleanno nel giorno di Platini, no? E allora
quindi nel mio onomastico anche, quindi il primo giorno d'estate, guarda quante cose, il 21 giugno è un giorno bellissimo.
Esattamente, mi ha fatto molto effetto sentire che tutti quanti facevano gli auguri a Platini.
E tu pensavi a tua mamma.
È un ricordo, sì, assolutamente. Ho festeggiato ieri il compleanno della mia mamma, bellissima festa, però è una, per far capire veramente che personaggi come Platini, Gullit, Van Basten, Maradona fanno parte davvero per i ragazzini di quei tempi, del Gotha, non lo so,
dei sogni, il famoso personaggio, l'idolo, insomma, poi a seconda della maglia, ognuno aveva il suo, ovviamente, ma in quel tempo lì, calcio italiano, come ricordava Platini oggi, di idoli. C'era Rummenigge per l'Inter, c'era Zico per l'Udinese, c'era Junior per il Torino, c'era Falcao per la Roma, Platini per la Juve, Maradona per il Napoli.
Cioè, sì, ma anche squadre come l'Udinese, come citavi tu, Zico, Edinho, cioè era una cosa, cioè adesso noi guardiamo ad esempio il Bournemouth che ha avuto
Manchester City, certo.
Sì, però anche squadre piccole inglesi, esatto, riescono comunque ad avere grandissimi campioni proprio come era la Serie A un tempo, e a me è piaciuto molto l'intervento dei Platini, che ho visto molto sereno, mi è piaciuto, cioè, l'ho visto proprio bene bene, nel senso che non dimostra neanche l'età che ha, e comunque ha detto qualcosa di utile, che detto da uno come lui che il calcio lo conosce dovrebbe essere preso come un ottimo consiglio. Purtroppo c'è da rinnovare completamente tutto, cioè bisogna ripartire da zero. Lui ha citato la creazione dei centri federali come è avvenuta in Francia, ed effettivamente è l'unica strada percorribile in questo momento, perché non credo che il problema del calcio italiano sia un problema di fatturato, di marketing o di quant'altro. Credo che il problema sia molto più profondo, e credo che proprio la ricerca di soluzioni nell'aspetto finanziario sia la testimonianza che molto probabilmente non abbiamo capito qual è il vero problema.
Perché allora tutti gli stati che sono ripartiti non sono ripartiti da quello, poi quello arriva dopo, cioè prima fai un grande campionato dei grandi giocatori e poi arrivano gli investimenti eccetera. Questo l'ha fatto la Spagna, l'ha fatto la Germania, l'Inghilterra più degli altri, ma l'Inghilterra ha avuto anche questioni politiche di un certo rilievo, insomma, che hanno aiutato, diciamo, la Premier League a diventare di fatto una Superlega. Quindi dovresti studiare quei movimenti lì, e uno l'aveva anche fatto questo lavoro, che era Roberto Baggio, ai tempi peraltro diabete presidente, che adesso abbiamo rivisto, non ha vinto, ma insomma questi qui guarda che sono sempre lì, no? Cioè noi in Italia non riusciamo a uscire da questi, non c'è niente da fare.
Poi soprattutto la questione secondo me meravigliosa è che in realtà noi adesso ci stiamo concentrando su chi sarà il presidente, ma noi veniamo da anni di lotte intestine nella Lega di Serie A, in federazione. Cioè noi in realtà potremmo anche trovare un dirigente illuminato che ci guidi, ma in che direzione? Perché noi non daremo mai il pieno potere a un esterno, noi inteso mondo del calcio.
Sì, sì, il calcio italiano, io e te diciamo che guadagniamo niente in entrambi i casi.
Esattamente, cambierebbe poco nulla. Però alla fine c'è bisogno davvero di sacrificare ognuno una piccola parte, ed è proprio quello che è mancato in questo, che è mancato in questi anni, che non c'è un'unità di intenti e quindi non c'è neanche una visione collettiva.
Sì, uno potrebbe dire, se non ce l'ha fatta Gravina con il 98%, come farà Malagola con il 68%? Ma questo, diciamo, sono cose...
Invece mi viene da dire proprio che il 98% non potrà mai fare queste riforme
perché deve tenere
tutti d'accordo. Deve accontentare tutti.
Qui è chiaro che comunque era il candidato della Lega di Serie A, perché tra le cose particolari dell'elezione del presidente federale, noi lo ricordiamo ogni tanto, magari non tutti se lo ricordano, è il fatto cioè il peso dei vari settori, cioè conta più la Lega Nazionale Dilettanti, la Serie C, che non la Serie B, la Serie A, come numero di voti che si portano al presidente. Quindi il fatto che abbia vinto il candidato non della Lega Nazionale Dilettanti, che era Abete, ma della Lega Serie A, vuol dire che c'è un certo tipo di accordo politico per fare qualcosa a livelli di vertice, ecco, non a livelli...
Mi auguro che non so se sarà quello, ho i miei dubbi, ma secondo me l'unica soluzione è proseguire sul modello inglese e separare
la Serie A dal resto.
La Serie A dal resto, perché le necessità di un... Partiamo da... l'Inter e del Pisa sono totalmente diverse da quelle di una società di Serie D, ed è normale che sia così, e sarebbe sbagliato il contrario, ma anche per quanto riguarda la Serie B, cioè stiamo parlando proprio di un mondo completamente diverso. Io credo che sia arrivato anche il momento di,
sì, anche
di provare
perché c'è...
a...
C'è da fare la competizione anche a livello internazionale. Se rimani così, rimani nella palude, mentre da altre parti hanno schiacciato l'acceleratore e non li acchiappi più, diciamo.
Infatti, quindi... è proprio così, ma basta vedere anche, senza andare a vedere campionati nettamente superiori al nostro dal punto di vista economico, come possono essere la Spagna e l'Inghilterra, anche in Germania, dove secondo me il livello è più alto come talenti autoctoni, però se confrontiamo, escludiamo il Bayern Monaco, ma mettiamolo anche dentro, tipo l'anno scorso l'Inter l'ha eliminato il Bayern Monaco dalla Champions League, però in ogni caso loro in Germania hanno impianti di un certo tipo, giocatori prodotti da loro, hanno questo sistema virtuoso che noi veramente facciamo
ci sogniamo.
Sì, sì.
Poi io dico che c'è sempre un caso incredibile, che è la Croazia, che con 4 milioni di abitanti ha i vertici di tutto lo sport, ma questo forse è un'eccezione che ha a che fare con il loro modo di vivere in generale,
la scuola anche.
E la scuola e tutto il resto. No, invece no, ormai è un plebiscito qua sia su Twitch qui che sui messaggi, quindi ti devo chiedere, mercato, nomi, vai, spara, dimmi chi parte, chi viene, chi va, secondo te il primo ad andare chi è? Ecco, partiamo così.
Allora,
Miretti,
il primo ad andare...
perché si è parlato tanto di Miretti come possibile plusvalenza, tra virgolette, facile, ecco.
Assolutamente sì, è il primo nome che viene indicato perché anche tra virgolette una delle trattative più semplici potrebbe essere una plusvalenza per chi è cresciuto nel settore giovanile, una plusvalenza sostanziale, è un giocatore che piace in Serie A, mi pare che ci sia il Bologna su di lui che ha chiesto informazioni. Credo comunque che il mercato i nomi sono sempre quelli, il problema è che i nomi sono sempre naturalmente Martinez o Vicario per la porta, mi dicono che quella che Milinkovic-Savic non sia un'opzione e che alla Juve serva un portiere di grandissima
qualità.
Alla
Juve servirebbe quell'altro di Milinkovic-Savic, se è ancora sano, diciamo così, però
diciamo che per qualche anno ha giocato in un campionato
sì, e poi costa l'ira di Dio, quindi non si può.
E poi per quanto riguarda la difesa, i nomi sono Lukumi, Muaremovic è un profilo che può interessare, ma principalmente per le questioni economiche, visto che metà del prezzo finirà nelle casse bianconere, quindi significa che arriverebbe a metà prezzo. A centrocampo i nomi sono, si sta parlando ultimamente di Kessié, per quanto riguarda l'attacco sappiamo
Colomoni,
sappiamo della situazione Vlahovic, della situazione Sorloth, però poi tendenzialmente la verità è sempre quella, in questo momento ci si sta concentrando sulle cessioni perché la Juve deve cambiare marcia da quel punto di vista, dal punto di vista delle cessioni. Tutte le trattative sono comunque a buon punto, anche se il mondiale rallenta, come è normale che sia, quelle per ad esempio per Sorloth o per Martinez. Il mondiale è un aspetto che non va sottovalutato, nel senso che vengono, si mettono in luce diversi calciatori, nuovi calciatori, le squadre hanno idee, quindi bisognerebbe aspettare la fine del mondiale per avere un quadro più chiaro, ma in questo momento la Juve non ha quel tempo e quindi credo che...
E quindi diciamo che da questo punto di vista un giocatore tipo Zaniolo, invece che il mondiale non lo fa come tutti gli italiani, potrebbe essere che rientri nei parametri anche italiano, economicamente sostenibile. Poi bisogna capire se Zaniolo aggiunge qualcosa alla Juve, questo è un altro dibattito che possiamo fare, però,
infatti.
Però è uno di quelli fattibili, diciamo così, in questo momento.
Sì, probabilmente sì, è uno di quelli fattibili. Io non sono molto convinto dalla continuità di Zaniolo, però sicuramente ha giocato un ottimo campionato, quindi credo che se non sarà la Juventus, qualche altra formazione
si piazza da qualche parte,
alta classifica possa provare a prenderlo, sì.
Poi bisogna sempre fare attenzione, dico sempre in questi giorni, quando leggete anche per esempio della cosa di Dybala dell'altro giorno, occhio che i procuratori a volte fanno un po' i furbetti, mettono in mezzo il nome della Juve, così intanto la società di appartenenza magari fa un'offerta un po' migliore per il rinnovo del contratto, no?
spesso lo fanno, è vero. Tanto lo sappiamo tutti quanti noi che facciamo questo lavoro, lo sappiamo, lo capiamo al volo, però ci sta anche questo.
No, fa parte. Quindi quando leggiamo di Dybala, ma anche di Zaniolo, che sono lì che trattano un rinnovo di contratto, di colpo compare il nome della Juve, potrebbe essere vero, ma anche no, dipende, magari è il procuratore che interessa che in quel momento si dica quello. Poi giustamente se un giornalista la notizia al procuratore la scrive, perché non è che se l'è inventata.
Ah certo.
Però funziona così il calciomercato, quindi lo dico ai nostri amici, non prendete però lo colato tutto quello che leggete, perché a volte viene dai procuratori, a volte dall'entourage dei giocatori, a volte dalla società, e quindi arriva in un'altra maniera, perché la società ha altri interessi rispetto a quello del procuratore. Funziona un po', non dovete prendervela coi giornalisti, questo voglio dire, cioè il mercato funziona proprio così, lui, il calciomercato, quindi giusto?
Un discorso a difesa della categoria.
No, ma perché io tante volte critico la categoria per altre cose, ma sul calciomercato non me la sento, perché non è che le sai per grazia divina le cose, o te lo dice il procuratore o te lo dice il dirigente della società, non è che può dirtelo qualcun altro.
E poi comunque se gli dicessimo tutti i giorni che devi vendere, devi vendere, devi vendere, alla fine non vendi neanche più giornali.
Primo. E secondo, non vendi neanche più giocatori, che nessuno te li... Aspetta, devi vendere, aspetta allora che, no, che te li compro all'ultimo giorno.
Più che altro c'è da dire questo, che durante una campagna di rafforzamento è evidente che non si può ragionare a blocchi. Vendo un giocatore, allora adesso che l'ho venduto posso pensare che cosa fare. Si tratta di una ragnatela di trattative in entrata e in uscita, di opzioni, di situazioni che possono evolvere in un determinato modo o in un altro. Quindi è vero che magari è un procuratore che ti dice, adesso io ipotizzo, ipotizzo totalmente, può essere che la voce di Dybala fosse anche vera, a me non risulta, però può essere anche... nel momento in cui tu hai determinate situazioni è giusto metterle in evidenza, e poi magari sfoceranno in una trattativa, in un affare che si conclude, oppure potrebbe anche non succedere. Però non è tentare di fregare il lettore, è semplicemente raccontare, dare tutte quante le condizioni, le situazioni.
Esatto, poi uno dice creano, questa società deve stare in questi paletti, basta essere corretti, poi ognuno si fa i suoi ragionamenti, eccetera. Vedo che incombe già Camillo De Michelis, che era lì con te da Platini,
sì,
e da Brio, e quindi adesso ti saluta anche lui, naturalmente.
Ciao Camillo.
Vi salutate, lui non ti può salutare perché non ha il microfono davanti, ma ti riporto il suo saluto. Grazie Domenico, a presto.
Grazie,
ciao, alla
a voi
prossima.
Sempre un piacere.
E chiudiamo, dai, siamo in chiusura, siamo arrivati al notiziario, poi c'è Camillo lì che vi racconta l'esperienza con Sergio Brio, con Platini, con Mauro, con tutti i colleghi che erano lì, e quindi state ancora con noi. Alla prossima, noi ci sentiamo venerdì con Colpo Gobbo, ci sarà anche Dario. Ciao a tutti.
La Juve del lunedì.